Buonasera. Cominciamo con il question time. Il primo punto c'è interrogazione del consigliere Gagliotto Gloria, nuovo gruppo, relativa a installazione colonnine arancioni per l'attivazione anche dei dispositivi CD Autovelox. Prego Gagliotto.
Buonasera a tutti. Quindi al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta del Comune di Novi di Modena. Installazione colonnine arancioni per l'attivazione anche dei dispositivi cosiddetti autovelox. Premesso che nel 2020 le sanzioni elevate per eccesso di velocità dalla Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine sono state numero 1178 contro numero 269 dell'anno precedente. Fonte, Comandante Polizia Locale Unione delle Terre d'Argine. Interroga il Sindaco e la Giunta in merito all'installazione delle colonnine arancioni sul territorio comunale per l'attivazione anche dei dispositivi cosiddetti autovelox. In particolare, quante le sanzioni elevate sul territorio del Comune di Novi di Modena per eccesso di velocità nell'anno 2020 e l'ammontare complessivo? In quali tratti stradali tali violazioni sono state prevalentemente accertate? Quali criteri hanno indirizzato la scelta del numero e dell'ubicazione delle colonnine arancioni per l'attivazione anche dei dispositivi cosiddetti autovelox? Che tipo di informazione alla cittadinanza l'amministrazione ha promosso sull'installazione delle colonnine arancioni sul territorio comunale? Se sarà istituita dalla Polizia Locale la mappatura delle colonnine arancioni sui territori comunali, così come per i cosiddetti fotored installati nel Comune di Carpi. Quali altre violazioni sono numericamente significative sul territorio comunale, oltre alle violazioni per eccesso di velocità? Quali ulteriori politiche l'amministrazione ha adottato o intende adottare al fine di monitorare e o arginare le violazioni al codice della strada per eccesso di velocità o le ulteriori che risultano prevalenti? Si chiede risposta scritta e orale in Consiglio Comunale.
Grazie. Passo la parola al Sindaco Diacci per la risposta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che i dati riportati nelle interrogazioni in oggetto non corrispondono né al totale delle sanzioni elevate in tutto il territorio dell'Unione né a quello del Comune di Novi di Modena, ma sono riferiti al territorio di Carpi, prima di rispondere nel merito, credo sia necessario fare un po' di chiarezza. Il totale delle sanzioni per eccesso di velocità elevate nel territorio dell'Unione è pari a 2.688, così suddivise. Campogalliano 188, Carpi 1.178, Novi di Modena 740, Soliera 582. Approfitto dell'analisi di questi dati per esprimere una personale preoccupazione in merito ad un dato che appare evidente. Il 27,5% delle sanzioni è stato fatto sul nostro territorio, cioè più di una multa su quattro. Questo dato ci fornisce l'idea della necessità e fondatezza del progetto Strade Sicure e dell'importanza della sua realizzazione nei tempi più brevi possibili. Nello specifico delle sanzioni elevate per superamento dei limiti di velocità con utilizzo di strumentazione, il valore delle infrazioni accertate è pari a 63.912 euro. Ogni attività di controllo con autovelox viene effettuata con il veicolo di servizio, presegnalata con apposita cartellonistica stradale e viene pubblicata nel profilo Twitter della Polizia Locale in tempo reale. I tratti stradali su cui sono state accertate le infrazioni si trovano sulle strade provinciali, dentro e fuori dal centro abitato. Parliamo di strade interessate negli ultimi anni dal maggior numero di incidenti come la SP468, l'SP11 via Chiesa Sud, nonché sulla SP8 via Serragli, dove ci sono stati sinistri con esito mortale. Tali informazioni, associate a tutta l'attività di controllo stradale, hanno definito il relativo e conseguente posizionamento di box velox. Quindi, sul territorio di Novi di Modena sono state posizionate 6 delle 14 colonnine box velox arancioni previste nel progetto Strade Sicure, dando priorità ad ubicazioni in strade con presenza di punti sensibili e utenze fragili. L'attenzione al sempre gravoso problema dei sinistri stradali, con relativi costi in termini umani e sociali, si traduce in una risposta territoriale che deve essere pronta e incisiva, con interventi pragmatici che vanno dal tradizionale controllo su strada, svolto dal personale della polizia locale e dalle forze dell'ordine in genere, alla messa in campo di segnaletica, strumentazioni e tecnologie sempre innovative per contrastare comportamenti scorretti e di conseguenza pericolosi per sé e per gli altri. Il punto di forza degli interventi, tuttavia, non sta nella repressione, come potrebbe sembrare nell'immediato, ma nella prevenzione. Ed è proprio in quest'ottica che si devono leggere le scelte adottate con il progetto Strade Sicure. Tutte le postazioni sono state oggetto di confronto tra l'amministrazione e il comando della polizia locale e hanno tenuto conto delle segnalazioni, delle problematiche viabili, incidenti e in criticità varie. Il lavoro di completamento del progetto è ancora in essere e alcune delle domande dell'interrogazione vedranno sicuramente una positiva risposta, come l'informazione alla cittadinanza e la mappatura, ma in tempi successivi. Inoltre, verrà pubblicato sul sito dell'Unione un calendario con l'indicazione delle date e delle vie interessate dai controlli strumentali programmati con l'utilizzo dei box Prevelox. Premesso che l'attività della Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine e quindi anche del Presidio di Novi di Modena nell'anno 2020 ha dovuto necessariamente fare i conti con l'impegno rivolto alla gestione dell'emergenza sanitaria, le altre violazioni significative hanno riguardato il mancato rispetto alla segnaletica in genere, come il divieto di transito, e ancora la mancanza dei documenti di guida al seguito, carta di circolazione, patente, assicurazione. Grazie.
Grazie. La parola a Gloria Gagliotto.
Dunque, ringrazio per la risposta. Almeno è stato un modo, insomma, per parlarne, perché comunque, come al solito, vedendo magari le pagine, non so, io mi riferisco a un sindaco Solomita, e vedo che comunque tiene aggiornata la cittadinanza sull'installazione delle colonnine e via dicendo, allora mi chiedevo, insomma, nel nostro comune, l'amministrazione, quali scelte avesse adottato, che piano seguisse. Fondamentalmente mi è stato risposto quello che intende fare l'Unione Terre d'Argine ed è lodevole, bellissimo. Chiedevo semplicemente all'amministrazione comunale cosa intendesse fare, ma non mi è stato molto chiaro, a parte il dire che in un secondo momento sì, qualcosa si farà, poi vedremo. Vabbè, spero che sia di spunto, perché giustamente deve essere un processo di prevenzione, non certo di martoriare delle persone o che cosa, perché comunque la sicurezza sulla strada è sempre importantissima, e quindi spero che sia uno spunto, insomma, per riuscire a coinvolgere più canali possibili e quindi in questa maniera anche magari più persone possibili, non solo quelle che hanno un Twitter o un social individuale, ma espandere, insomma, la comunicazione a più canali possibili tramite magari il sito del comune piuttosto che, insomma, i canali che è in mano all'amministrazione. Comunque, grazie.
Grazie. Passiamo al secondo punto, che è la seconda interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a stato dell'edificio ex scuola di San Marino Lame. Passo la parola a...
Vorrei leggerla io? Sentite?
Passo la parola a Lorella Gasperi, prego. Scusi, Marco Ferrari, prego.
Ok, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Allora, interrogazione stato dell'edificio ex scuola San Marino Lame. Mi sentite bene? Premesso che l'edificio ex scuola San Marino Lame si trova in stato di abbandono da una ventina d'anni ormai, dopo il sisma 2012 lo stabile ha subito ulteriori danni, a seguito dei quali è stato assegnato un contributo per la ricostruzione. Dalle informazioni in nostro possesso, l'edificio risulta parzialmente vincolato e pertanto, in caso di vendita, l'edificio dovrebbe mantenere in parte il suo uso pubblico. Constatato che l'edificio versa attualmente in stato di abbandono, il cortile intorno è pieno di erbacce e piante. Sul retro si trova una carcassa di un'auto abbandonata. Il tetto è parzialmente crollato. Nella parte che si affaccia su via Ivo Morselli si trovano anche i cassonetti per la raccolta dei rifiuti e, visto che la zona è poco illuminata e frequentata, vengono spesso abbandonati i rifiuti. In questo stato l'edificio può diventare ricettacolo di animali come topi, serpenti, essendo anche vicino ad alcune case abitate, perciò può dare dei problemi. Si interroga il sindaco e la giunta: quali sono i contributi ad oggi previsti per la ricostruzione dell'edificio? Quali sono le intenzioni di questa amministrazione? Vendita o recupero dello stabile? E in questo secondo caso a quali scopi si pensa di destinarlo? In attesa della ricostruzione, è previsto un intervento per le opportune misure di sicurezza per il ripristino del decoro di quella zona, come la pulizia del cortile esterno? Si richiede risposta scritta e trattazioni in consiglio comunale. Grazie.
Grazie, passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie. Premesso che questa amministrazione ha a cuore la ricostruzione della comunità e il recupero del territorio comunale, inteso come luogo in grado di fornire ai cittadini servizi pubblici efficaci che incontrino le loro reali necessità, indipendentemente dal fatto che tali servizi si svolgano all'interno di edifici pubblici comunali. Questa dichiarazione trova fondamento in un concetto molto chiaro. Per noi è importante pensare al proseguimento della ricostruzione pubblica innanzitutto in termini di qualità dell'offerta di servizi, e non solo il recupero del patrimonio pubblico di proprietà comunale, che rimane comunque un obiettivo strategico. In base a tale premessa vado a rispondere alle domande poste nell'interrogazione. Al punto 1, ad oggi non sono previsti contributi a disposizione del recupero e ricostruzione dell'edificio in oggetto. Nel 2018 è stato chiesto alla struttura commissariale, ottenendolo, lo spostamento del contributo di 600.000 euro stanziato per l'ex scuola di San Marino Lame a favore del recupero di un altro edificio pubblico. Un edificio per noi fondamentale sia per la strategica vicinanza al centro di Rovereto sia per quella al fiume Secchia. Parliamo dell'ex casa del magistrato del Po, che l'amministrazione intende destinare ad accogliere alcuni servizi di protezione civile. Questo per consentire alla frazione di Rovereto di avere una struttura in grado di ospitare materiali e mezzi e di fornire ai volontari, in presidio sugli argini durante le allerte meteo, un edificio appositamente strutturato per queste attività. Una struttura che possa dar loro conforto e la possibilità di accesso alla rete, per rimanere costantemente aggiornati e per condividere preziose informazioni. Inoltre va riportato che diverse associazioni di volontariato locale, prima tra tutte ovviamente il gruppo dei volontari di protezione civile, hanno espressamente chiesto all'amministrazione il recupero di tale edificio, che consentirebbe a Caduta anche la sistemazione e la riqualificazione di tutta l'area verde di pertinenza. Punto 2. L'amministrazione comunale non intende vendere l'edificio. Per chiarezza specifico che la vendita sarebbe legata al tipo di vincolo dichiarato. Ai sensi del Decreto Legge 42 del 2004 sono inalienabili le cose immobili e mobili a chiunque appartenenti che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Pertanto, non essendo stata fatta precedentemente, per conoscere eventuali scenari futuri sarebbe necessario attivare il procedimento di verifica dell'interesse culturale con la soprintendenza ai beni culturali, per avere l'esatta indicazione del tipo di vincolo. Nel caso fosse possibile l'alienazione, servirebbe comunque l'autorizzazione del Ministero, che stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. Attualmente è in corso una valutazione complessiva in merito alla partecipazione a un bando per la richiesta di contributi per la riqualificazione di edifici comunali da destinare a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, anche se non escludiamo un'eventuale possibilità di reimpiego della struttura all'interno del patrimonio degli alloggi popolari. Una volta verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, valuteremo l'eventuale predisposizione di un progetto più articolato e strutturato. Punto 3. L'edificio è attualmente inagibile e non abbiamo ritenuto necessario l'impiego di fondi dal bilancio comunale per la sua messa in sicurezza, confermando un approccio ormai consolidato nel tempo, visto che nel corso degli anni da nessuna delle amministrazioni comunali che ci hanno preceduto sono stati predisposti interventi in tal senso, nemmeno quando lo si sarebbe potuto fare con opere provvisionali utilizzando gli appositi fondi post-sisma messi a disposizione dalla Protezione Civile. Perciò tale condizione di inagibilità totale non consente di poter realizzare nemmeno la pulizia della relativa area cortiliva interna, perché troppo adiacente all'edificio. Il Comune provvede la pulizia dell'area di pertinenza all'esterno della recinzione e in collaborazione con una ditta specializzata da tempo dispone trappole per i topi che vengono costantemente monitorate. Concludo riportando che la decisione di spostare i fondi sull'edificio dell'ex casa del magistrato del Po è stata una scelta del tutto discrezionale di questa amministrazione, che vede in quell'edificio una potenzialità maggiore rispetto alle ex scuole di San Marino Lame, dislocate fuori dal centro e dalla rete dei servizi. La possibilità futura di partecipare ad un bando pubblico potrà aprire scenari e ragionamenti interessanti sull'area oggetto dell'interrogazione e sarà nostra premura tenere aggiornato il Consiglio Comunale su eventuali sviluppi.
Grazie. Ripasso la parola a Marco Ferrari.
Scusate, mi era andata via la connessione.
Prego, prego Ferrari.
Ho fatto in tempo a sentire quasi tutto, poi è andata via la connessione, ho cambiato posto perché non riuscivo più a riprendere. Comunque ringrazio per le informazioni, anche se sì, le scelte sono dell'amministrazione per fare una cosa che ritengono più urgente. Credo che anche questo sia abbastanza urgente, in quanto è veramente un disastro vederla in quelle condizioni lì. Però sono scelte vostre, anche se io ritengo che non, insomma, si potrebbe fare qualcosina di più, perché c'è veramente un disordine incredibile intorno a quella lì. Mettere due trappole per i topi, che le ho viste, perché io ci passo tutti i giorni, sono vuote da secoli, non da tutte le settimane, e perciò credo che si potrebbe fare qualcosina di più, anche perché veramente tutti i giorni ci sono rifiuti abbandonati e ce n'è in quantità importante, e è veramente uno scempio vedere un immobile in quel modo lì. Quando si riuscirà ad avere qualche finanziamento per poter ristrutturare, credo che sarebbe una cosa importante da fare, pensare anche a quello che si può realizzare in una struttura con una metratura di quel genere lì. Grazie.
Grazie. Sono le 20:38, possiamo iniziare il Consiglio Comunale. Darei la parola a Raffaele Cappi. Prego.
Sì. Allora, Diacci Enrico.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diacci Marzia.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Martinelli.
Presente.
Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Galiotto.
Presente.
Grossi.
Presente.
Montanari.
Presente.
Ferrari.
Presente.
Gasperi.
Presente.
Olivetti. Rossi.
Presente.
Bonatti. Presente. Casarini.
Presente.
Paltrinieri.
Presente.
Grazie.
Dottor Cappi, gli scrutatori.
Dobbiamo eleggere gli scrutatori per Martinelli e Riccardo, d'accordo?
D'accordo.
Rossi Marina?
D'accordo.
Gagliotto Gloria?
Va bene.
Bene, abbiamo i tre scrutatori. Passo la parola al dottor Cappi che deve fare...
Due comunicazioni di servizio prima dell'inizio. Avete visto che le ultime le comunicazioni relative a questo Consiglio sono state inviate tutte con la mail istituzionale. Questo sarà l'indirizzo che utilizzeremo d'ora in poi, l'unico indirizzo che utilizzeremo noi e i colleghi delle Terre d'Argine a cui l'abbiamo comunicato. La seconda comunicazione invece, vi ricordo la scadenza del 9 aprile per quelle che riguardano l'aggiornamento delle dichiarazioni sulla trasparenza, sia quindi i due moduli che il curriculum vitae, prestando attenzione ad eliminare quei riferimenti personali in ottemperanza al nuovo decreto sulla privacy. Grazie.
Bene, abbiamo con noi stasera il dirigente PM Davide Golfieri e il responsabile territoriale Paolo Sivieri per la relazione annuale del comandante della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine. Prego, dottor Golfieri.
Allora, un attimo che faccio la condivisione. Si vede? Ok. Allora, buonasera a tutti, ringrazio l'amministrazione per avermi invitato a presentare l'attività della Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine e in particolar modo quella del distretto della dipendenza territoriale di Novi che fa capo alla dottoressa Sivieri. Diciamo che prima di iniziare volevo intanto spiegarvi un attimino, non so se chi mi ha preceduto l'aveva fatto questa breve parentesi, spiegare un attimino come siamo organizzati come Polizia Locale a livello di Unione Terre d'Argine. Allora, questa è la struttura, è l'organigramma nostra. In poche parole esiste un dirigente, che sono io, che sono il dirigente della Polizia Locale, esiste un vicecomandante di tutta l'Unione, dopodiché vi è proprio un'organizzazione su territoriale, Carpi, Soliera, Novi, Campo Gagliano e queste quattro appunto dipendenze territoriali hanno un responsabile che appunto cura la dislocazione degli operatori e la gestione di quello che riguardano le segnalazioni varie e le attività da svolgere nel territorio di competenza. Poi esistono però anche tre unità specialistiche che curano nel particolare le varie attività, sia d'ufficio, vi faccio un esempio, gli infortunisti a Novi di Modena nel 2020 ci sono stati 21 incidenti stradali, questi 21 incidenti stradali necessitano di attività di back office, attività anche che può avere dei risvolti penali, tutte queste attività vengono poi gestite da un'unità specialistica. Oppure può capitare che la Paola, ed è capitato, va a fare attività in esercizi commerciali oppure attività nelle aree verdi, rilevano determinate violazioni, poi tutto l'iter che è conseguente a questo viene gestito dall'ufficio centralizzato, per esempio, dell'ufficio gestione amministrativa. E così via per tutto ciò che riguarda anche i servizi. La copertura dei servizi, di cui parlerò dopo, ha a che fare con un'organizzazione centralizzata, perché è vero che ci sono gli 8 uomini che fanno parte della dipendenza territoriale di Novi, però in 8 non potrebbero mai coprire dalle 7 di mattina all'1:30 di notte, perciò esiste un ufficio centrale che gestisce tutte queste attività. All'attuale dotazione organica sono 99 persone. Dovevano essere di più, ma semplicemente per un motivo tecnico, cioè perché l'emergenza in essere ha slittato delle assunzioni che verranno però fatte adesso. 4 operatori iniziano ad aprile, il 6 di aprile, e poi un'assunzione di un ispettore e un altro agente arriverà a luglio. Sono slittamenti dovuti all'emergenza. L'attività che noi svolgiamo parte dalle 7 di mattina fino all'1:30, quindi fatta questa premessa io inizio con questa diapositiva, perché questo è il carnevale di Rovereto del 23 febbraio 2020. Allora, l'attività della Polizia Locale fino a quel momento si è svolta con le attività di routine, polizia stradale, controlli a seguito di segnalazioni, attività di controlli commerciali, aree mercatali, controlli in aree verdi, informazioni, tante informazioni alla cittadinanza. Poi però qua è cambiato tutto, cioè la nostra attività vi garantisco che è stata stravolta, quindi venire qui oggi a parlare di attività, sono costretto a dire un'attività completamente differente. Io spero che quest'altro anno, se ci sarò ancora qui, di non raccontare un'attività del genere, perché vi garantisco che ha stravolto completamente il modo di lavorare. Il 23 era una domenica, il 24 di febbraio noi abbiamo avuto il primo positivo dentro il nostro comando, è stato uno dei primi in assoluti della regione, è stato legato a un caso che è famoso, che era venuto a Carpi. E ha completamente, perché noi in primo luogo siamo uomini, tutti gli operatori sono uomini, e io sono qui soprattutto per ringraziare quello che hanno fatto i ragazzi della Polizia Locale di Novi, perché in prima linea, fin dall'inizio, con tutte le paure che tutti noi abbiamo, che poi adesso ormai ci siamo abituati, ma all'inizio non era così. L'attività, quindi, nel 2020 noi abbiamo eseguito, specialmente da quella data, un'attività tutta orientata verso il Covid, ma soprattutto all'inizio, nei primi momenti, era una grandissima attività informativa. Prosegue anche adesso, ma all'inizio il nostro controllo quasi non esisteva neanche, perché facevamo da supporto alle persone, sappiamo come funzionano in questi casi. Tutti, se vi ricordate i primi tempi, cioè il primo lockdown dei primi di marzo, eravamo tutti preoccupati tantissimo, ci sembrava di essere di fronte a un'apocalisse, non avevamo ben chiaro, la gente ci chiamava per qualsiasi motivo, e noi abbiamo fatto una grandissima attività informativa, soprattutto era un supporto, in tanti casi era un supporto psicologico, delle scene, delle cose veramente che ci hanno lasciato tutti noi segnati, perché poi ce le portiamo dietro, ma anche di soddisfazione, perché poi vedere la gente felice per un aiuto anche di poco conto è una cosa importante. E quindi noi subito in primo luogo abbiamo organizzato abbiamo organizzato subito un'attività di centrale operativa per rispondere alla cittadinanza, alle varie chiamate che arrivavano, ci siamo fatti aiutare anche da delle maestre che in quel momento non erano attive perché c'era stato il blocco delle scuole, e abbiamo previsto una selettiva apposta dalla centrale operativa, e io lo dico perché ha riguardato anche operatori di Novi in questa cosa, perché poi di Novi sono persone che avevano a rispondere anche alla centrale operativa. E questa attività è stata veramente con dei numeri incredibili. Qualsiasi persona ci chiamava certe volte per dei motivi che non erano neanche legati a delle esigenze personali, ma solamente per avere una parola di conforto, poter sapere quanto poteva durare l'emergenza. Per darvi un'idea, una media di 4.000 telefonate al mese, ma c'erano dei momenti che i picchi erano superiori. Per darvi l'idea, un dato, il 3 marzo 2020 abbiamo ricevuto 519 telefonate. In una giornata, fate due conti di quante sono. E questo perché poi all'inizio c'era un continuo cambiamento, c'era un continuo cambiamento di normative, di PCM, se vi ricordate uscivano sempre, si susseguivano continuamente nel tempo. Quindi sicuramente il primo problema nostro è stato quello di doverci formare noi stessi prima per poter rispondere alle persone. Ma non solo, solo la Polizia Locale di Novi, oltre alla centrale operativa che ha un servizio fatto apposta con due operatori e tre certe volte per rispondere, ha risposto a 3.108 telefonate. Solamente il territoriale di Novi ha risposto a questo numero di chiamate, oltre a tutte quelle della centrale operativa. Quindi è stata una fase veramente iniziale dove però io tengo molto a dirla, perché è stata, per noi forse è stato lo sforzo più grosso in assoluto, è stato il dispendio di energie maggiore. Molto di più che andare a controllare in un parco, a vedere se c'è qualcheduno. Questi sono alcuni esempi che ho portato. L'immagine di destra è un intervento della pattuglia di Novi, di una pattuglia di due agenti di Novi, del distretto della Paola, che intervengono e aiutano una ragazza disperata che aveva perso la macchina. Siamo in un momento dove la gente è in stato confusionale completamente, non ha anche le cose più semplici, quindi l'hanno accompagnata, hanno girato fino a che non sono riuscito a trovare la macchina, perché in realtà non gliel'avevano rubata, l'aveva solamente smarrita. Nel caso invece di sinistra, vediamo un caso in cui una persona disperata telefona al nostro comando perché non vede, una donna non vede il marito da tanti anni, cioè da tanti mesi, perché era un mese che non lo vedeva, perché era ricoverato a Castelfranco e non poteva vedere, non poteva avere contatto, era più di un mese che era ricoverato. Allora in questo caso abbiamo fatto una staffetta, abbiamo telefonicamente insegnato alla persona, al marito, a scaricare WhatsApp, gliel'abbiamo fatto scaricare, poi tramite la polizia municipale di Castelfranco ci siamo incontrati a metà strada e l'abbiamo portato il telefono. Questi sono solo alcuni degli interventi che abbiamo fatto, ma come l'abbiamo fatti noi, li hanno fatte le altre forze di polizia, cioè non è una questione, però per farvi capire come, visto che io vi racconto la nostra attività, in realtà qui, in questo momento, era questo, cioè febbraio, marzo, aprile, maggio, non esisteva un'attività di codice della strada. Dal 10 di marzo in poi abbiamo sospeso ogni attività, anche perché poi venivamo comandati anche tramite dalla questura con servizi programmati del territorio proprio solamente per fare attività di prevenzione e controllo degli spostamenti delle persone. Questo caso, per esempio, accendi il microfono, non va, il tuo non va, ti hanno silenziato fin dall'inizio.
Perché non va il mio? Esatto, adesso funziona. Quell'altro caso lì è un caso che è avvenuto direttamente a Novi ed è di una signora che era stata ricoverata in ospedale a Carpi e i parenti non potevano assolutamente entrare perché non facevano entrare nessuno, quindi si sono rivolti al nostro ufficio chiedendo con la varie effetti personali se in un qualche modo potevamo farci portatori appunto di questi effetti personali presso il pronto soccorso, l'ospedale di Carpi, per questa signora. Noi abbiamo preso in carica tutto quello che ci è stato consegnato e siamo andati all'ospedale tramite un infermiere, siamo riusciti a consegnare tutto questo. Quindi è stato veramente un'attività che ci ha provato psicologicamente moltissimo, perché noi eravamo provati come persone, ma dovevamo essere un punto di riferimento fisso, presente per tutta la cittadinanza, che in quel momento lì era veramente smarrita. Quindi riuscire a rimanere tranquilli, calmi e dare sicurezza in un momento così è stato ed è ancora veramente molto molto impegnativo rispetto a tutto quello che potrebbe essere il lavoro che finora è stato svolto in tutti questi anni. E quindi questo è stato uno di questi momenti di grande soddisfazione comunque per aver aiutato le persone.
Dopo la prima parte informativa sono iniziate le attività. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo controllato gli spostamenti, abbiamo controllato i posti di aggregazione, i rispetti delle linee guida, ci arrivavano segnalazioni da tutti i punti, per dire ci sono 5 persone ammassate nel bar, 10 persone nelle aree verdi, insomma, tutti questi tipi di controllo, rispetto della quarantena. Noi operatori, fermano le macchine, chiedono le autocertificazioni, poi le vediamo dopo e poi verificano anche che queste persone non siano in quarantena, perché una volta che sono in quarantena ci sono delle sanzioni particolari. In particolare abbiamo fatto su Novi di Modena, i ragazzi di Novi hanno fatto 120 pattuglie proprio specifiche per ordine pubblico Covid, cioè comandati in ordine pubblico Covid, con solo quel compito, cioè non avevano altre competenze, perciò giustamente, ho sentito prima che si chiedeva quali sono le violazioni per 4 mesi, noi facevamo questo. Questo perché c'era bisogno di questo, anche perché poi, se vi ricordate, non girava quasi nessuno per le strade all'epoca. Sono state poi, oltre a quelle, 163 pattuglie di festivi e serali, queste sono sempre ordine pubblico Covid, però erano dell'Unione, quindi c'erano anche, come per esempio stasera, c'è una pattuglia ordine pubblico Covid, sono 2 di Novi, però non è detto che siano di Novi di Modena, ma si possono essere anche degli altri 3 comuni dell'Unione. Sono stati fatti 1581 controlli in attività commerciali. Quando intendo controlli intendo passare, verificare che non ci siano, parlo di controlli, assembramenti e rispetto delle linee guida, ok? Secondo dei percorsi prestabiliti, le pattuglie escono, le chiusure degli orari, devono chiudere un determinato orario, c'è stato un momento addirittura che non potevano fare neanche l'asporto, e così via. Controllo che non si consumi all'interno dei locali e così via. Controlli dei mercati, più che altro una presenza in quel caso veniva fatta. Sono stati fatti 1186 controlli in aree verdi. C'è stato un momento addirittura che erano chiuse le aree verdi, se vi ricordate. erano completamente chiuse. Adesso in realtà l'area verde è chiusa, ma con la possibilità di attraversarla. Prima ci sono stati momenti proprio non si potevano neanche percorrere. 1282, controlli sul divieto di assembramento, in generale sulle strade, riceviamo tantissime chiamate, ma anche noi stessi andiamo a controllarle. E poi, nel territorio di Novi sono state ritirate 1743 autocertificazioni, che poi prevede 1743 controlli nelle banche date, delle persone sottoposte a isolamento domiciliato e quarantena. Ora, tutta questa attività ha portato anche a un aspetto sanzionatorio, che però, insomma, sono in tutta l'Unione 313 verbali, però ripeto, non mi soffermerei tanto su questo, ma tanto sull'attività di controllo che è stata fatta. Su Novi sono stati 24 i verbali fatti, 19 sugli spostamenti irregolari, uno per l'utilizzo di mascherina, uno per l'accesso al parco e altri due di natura rispetto delle linee guida. Però, ripeto, io mi soffermerei molto sull'attività di controllo che abbiamo fatto e della presenza costante che è stata fatta. Tra l'altro, se qualcuno vuole, io ne approfitto anche per fare un po' di pubblicità, noi nel profilo Twitter della Polizia Locale, per chi utilizza Twitter, chiocciola PM Teredargine, noi segniamo tantissima attività dell'attività che noi svolgiamo, cioè in tempo reale teniamo un aggiornamento di quello che facciamo ed è seguito dai più importanti organi di stampa locali. Una grande mano ce l'hanno data anche gli assistenti civici. Dire una grande mano forse è diminutivo, cioè nel senso che è veramente un aiuto fondamentale che ci è stato dato, perché fanno una presenza vicino negli attraversamenti scolastici, nelle aree presidio nelle aree mercatali, specialmente nell'epoca dell'emergenza, ci hanno aiutato a distribuire dispositivi di protezione individuali, presidiato nelle aree verdi, quindi direi che veramente gli assistenti civici nel loro complesso hanno fatto in tutta l'Unione 1685 servizi, ma tantissimo anche su Novi, andiamo a vedere un attimino, hanno fatto 239 servizi, 451 ore di impiego, praticamente è un operatore fisso per due mesi di lavoro, cioè è un'attività molto, molto, veramente molto importante. Io non finirò mai di ringraziarli, ecco, per questo. Anche la Protezione Civile ci ha dato un grandissimo aiuto. Questo sempre, ovviamente, non devo certo rimarcare l'importanza dell'attività della Protezione Civile. 37 servizi anche sull'emergenza Covid, con 492 ore. Insomma, veramente un grande aiuto ci hanno dato. Anche oltre all'attività di routine, di monitoraggio argini nei casi di emergenza. Due parole sui reati. Allora, come ho detto, tutta questa attività ha fatto sì che poi in realtà calassero tutte le altre, ma calavano anche per assenza di soggetti a cui fare i controlli. Vedremo sia per i controlli stradali, ma anche i reati sono calati. I reati sono calati nonostante il calo dei reati va da 284 a 239, però qui in mezzo ci sono anche molti reati che sono legati a livello di generale come omicidio stradale, la legge sull'omicidio stradale, perciò non so, i feriti che con più prognosi superano i 40 giorni diventano procedibili d'ufficio, è una cosa che una volta non c'era, quindi questo hanno un pacchetto abbastanza rilevante. Per quanto riguarda Novi di Modena abbiamo 9 informative di reato, c'è stato sicuramente un calo rispetto all'anno prima, abbiamo un'attività che mi sembra su Novi abbiamo 3, un'omissione di soccorso, mi sembra una persona che era fuggita dopo un incidente che poi è stata trovata, 3 furti, degli atti vandalici, ma proprio numeri molto, molto ridotti. Tra l'altro di queste 9 informative di reato, cioè attività fatte a carico di soggetti, per alcuni soggetti sono stati contestati più reati. L'attività che continuate, quella degli interrogatori delegati e delle attività investigative in generale, ma quelle vengono fatte dalle attività specialistiche che vi ho detto all'inizio, cioè sono gli organi che fanno capo alla sede centrale. Una cosa importante è che riguarda anche Novi è quella delle scuole sicure, perché le scuole sicure è un progetto che nasce su Carpi per un finanziamento, però ricordiamo tutti che le scuole sicure, che ha incentrato il massimo sforzo nelle scuole, nel polo delle scuole superiori, molti ragazzi di Novi vanno poi a scuola a Carpi, quindi è una sicurezza un po' che riguarda un po' tutta l'Unione Terre d'Argine. È stato fatto un grande sforzo, nonostante l'emergenza Covid, sono state installate 8 telecamere nella zona delle scuole e sono stati fatti 67 servizi con il sequestro di mezzo etto di hashish e marijuana, no, anche qualcosa in più, 60 grammi di hashish e marijuana. È stato uno sforzo grosso, nonostante l'emergenza Covid, questo servizio è continuato proprio perché faceva parte di un protocollo in essere con la prefettura, finalizzato ad ottenere poi un finanziamento per l'installazione delle telecamere. Anche l'attività del nucleo antidegrado ha lavorato molto anche su Novi, ovviamente. Abbiamo quei 4 mesi che vi ho detto che in realtà il nucleo antidegrado si è tolto i panni del nucleo antidegrado, si è messo una divisa normalissima e ci ha aiutato a fare i controlli per tutta l'Unione sugli spostamenti, sugli assembramenti e sulle attività commerciali e così via. Veniamo all'attività di polizia stradale. Per quanto riguarda l'attività di polizia stradale, allora abbiamo 1542 veicoli controllati, 540 conducenti sottoposti a pretest, sono in netto calo rispetto all'anno scorso. Perché? Perché l'emergenza Covid ha vincolato anche su questo. Le linee guida del Ministero, ma non solo, anche il buonsenso e la sanità ci diceva che usare il pretest, che sono praticamente è uno strumento che serve per poter poi sottoporre in un secondo momento il soggetto con l'etilometro, sono dei test di screening che non hanno queste garanzie, non è prevista un'igienizzazione dello strumento e soprattutto è pericoloso anche per l'operatore. Perciò proprio per questo motivo sono stati praticamente fatti solo questi 540 o nei casi dove era necessario farlo con le dovute precauzioni oppure prima dell'inizio della pandemia e verso il periodo in cui c'è stato d'estate, c'è stato un attimo che è scesa un attimo la tensione e abbiamo cominciato di nuovo a fare qualche controllo. Sono stati svolti 201 posti di controllo con le pattuglie e 31 servizi di autovelox. I 31 servizi sono stati fatti tutti o a gennaio, metà febbraio oppure da giugno avanzato in poi. Tra l'altro servizi che per certi casi sono stati protratti per tutta la giornata. I servizi con autovelox fanno parte, come diceva prima il sindaco nella risposta, fanno parte di un più ampio progetto, che è il progetto appunto Unione Stradi Sicuri, che prevede dei controlli strumentali visibili, perché vi garantisco che noi macchine di servizio, cartello, tweet e poi adesso col fatto delle colonnine a ragioni, come vi diceva prima, faremo anche un piano, adesso noi non sono ancora state installate tutte, noi siamo ancora fermi un attimo per quello, però ci sarà un piano dove metteremo sul sito le date nelle quali noi metteremo dentro l'apparecchio con l'autovelox. Ripeto, noi non abbiamo nessuna intenzione, cioè lo scopo è quello di fare prevenzione, poi dopo è chiaro che i comportamenti errati, e abbiamo visto che a Novi, rilevando una media di velocità superiore ai 60, che vi garantisco che è tanto, perché quando con lo strumento autovelox visibile, con la macchina di servizio, con il cartello, si rilevano delle medie di velocità superiori ai 60, vuol dire che comunque il problema esiste e quindi è giusto affrontarlo con i dovuti modi, cercando di abbassare, facendo prevenzione più possibile in tutti i modi. Queste sono le sanzioni che sono state fatte nel 2020 a Novi, vedete qua c'è tutta l'Unione, ma vediamo Novi, abbiamo le sanzioni rilevanti, sono appunto le 740 rilevate con gli strumenti, la mancanza di copertura assicurativa che sono raddoppiate rispetto all'anno prima, teniamo presente che sempre nel 2020 abbiamo avuto parecchi mesi, ma parecchi, quasi 6 mesi, se non di più, dove le revisioni non scadevano e le assicurazioni le avevano prorogate, quindi era anche un accertamento che non poteva neanche essere fatto, perciò diciamo siamo riusciti lo stesso con maggior controllo a raddoppiare le sanzioni a una violazione che credo sia rilevante, ecco. Questi sono anche, mi piace rimarcare anche, calcolando il numero di controlli che sicuramente è stato inferiore, le 31 violazioni per velocità pericolosa rispetto alle 38 dell'anno prima, cioè un calo molto, molto lieve rispetto ai mesi in cui noi non ci siamo dedicati a questa attività. Del progetto Unione Strade Sicure vi ho già parlato, però vi posso dire che noi quando l'abbiamo fatto siamo partiti, e devo dire c'era un altro dirigente prima di me, anche se io ho collaborato, però bisogna dare i meriti anche al dirigente precedente, nel comune di Novi è stata fatta un'analisi delle strade più incidentate, ma non è sufficiente guardare le strade più incidentate, perché per esempio nelle colonnine arancioni, nei box prevelox, si è appunto dato la priorità anche a proprio il centro abitato, alla presenza dove ci sono più punti sensibili. Ecco. Il progetto prevede anche l'installazione di due autovelox fissi, che ovviamente non riguardano Novi, perché? Perché siccome occorre un'approvazione in prefettura, è stata scelta la strada con più incidenti e più violazioni per velocità, in base agli incidenti che ci sono stati, e perciò verranno installate appunto sulla statale Romana Sud due autovelox, una in direzione Carpi e una in direzione Modena. Le colonnine arancioni di cui parlavamo, che sono box prevelox, praticamente sono box all'interno del quale è possibile installare l'autovelox, ma non solo, è possibile installare anche degli strumenti che noi abbiamo che praticamente scannerizzano tutte le targhe dei veicoli che passano in quel momento, e tutte quelle senza assicurazione e revisione danno un segnale alla pattuglia monte. Quindi non è necessario si possono usare per più, diciamo, con più modalità. Unito a questo vi posso dire anche che è in corso d'acquisto, proprio sempre legato a questo tipo di progetto, è in corso d'acquisto uno strumento mobile da montare sull'autovettura che fa l'attività che vi dicevo, cioè revisioni e assicurazioni, e addirittura riesce a controllare anche la classe di euro per poter fare una verifica anche di quel tipo. Sempre come Unione abbiamo ridotto drasticamente l'attività dei controlli dei mezzi pesanti. Noi abbiamo un nucleo specializzato di trasporto merci, e proprio perché abbiamo questo gruppo specializzato, è uno dei migliori in Italia, lo posso dire tranquillamente questo, collaboriamo col Ministero dei Trasporti del Veneto, che è specializzato nel trasporto internazionale. Perciò noi facciamo due servizi al mese col Ministero dei Trasporti del Veneto, emergenza permettendo, per esempio adesso li abbiamo sospesi perché siamo in zona rossa, e facciamo controlli sulla regolarità dei trasporti nazionali, ma soprattutto internazionali, per combattere la concorrenza sleale ai corrieri e ai trasportatori italiani, oltre a poi controlli che vengono fatti di routine sui trasporti italiani, ovviamente non viene fatto solo sugli stranieri ma anche sugli italiani, però diciamo questo è un gruppo, è un'equipe del Ministero dei Trasporti di Veneto che proprio è specializzata in questo, e questa equipe del Ministero dei Trasporti del Veneto, quando doveva essere rinnovato l'attività, venne giù un sottosegretario appunto ai trasporti, e venne appunto a controllare i nostri servizi proprio perché venivano fatti in un certo modo, e ci tengo molto questo, insomma, perché è un'attività in cui impieghiamo molto, e siamo venuti anche a Novi anche poco tempo fa. È un mezzo che fa le revisioni ai camion, anche per darvi un'idea. Come incidenti stradali, veniamo agli incidenti. Allora, Novi di per sé ha un numero basso di incidenti stradali, siamo a 21 incidenti, c'è stato un calo di 7. A me piace rilevare una cosa, però è un'osservazione che faccio. C'è stato un calo di incidenti stradali e abbiamo in generale sull'Unione un calo soprattutto degli incidenti con feriti. Questo perché? Perché mentre quelli senza feriti sono quasi rimasti invariati. Questo perché probabilmente col fatto della pandemia la gente se ha qualcosa, un lieve infortunio, non va all'ospedale, non si fa vedere, okay? e c'è stato veramente un calo. Magari se guardiamo qua lo vediamo meglio, andiamo a vedere il 2020, abbiamo avuto condanni a cose nel 2019 285, nel 2020 263, quindi sono calati di 10-15, mentre conferiti sono 421 nel 2019 e 258 nel 2020. C'è stato veramente un calo elevato. Ovviamente il totale in Unione sono da 526 nel 2020 e 711 nel 2019, ma ovviamente qua ha influito il lockdown. Cioè, non possiamo dire che è stato fatto, cioè è stato un calo con delle motivazioni differenti. In questo momento i dati che abbiamo sono che sicuramente il lockdown fa girare meno le persone, anche la zona arancione comunque limita gli spostamenti. La fascia con più incidenti stradali è quella dalle 5 alle 6 del pomeriggio, poi a coda 6 alle 7 del pomeriggio, e la terza fascia è da mezzogiorno alle 13. Come assi incidentali, più incidentati, abbiamo via Chiesa Nord, Chiesa Sud, Dominzoni, però teniamo presente che ci sono vie come via Serragli, per esempio, che quando capitano poi in queste vie capitano purtroppo degli incidenti rilevanti. È proseguita l'attività comunque, anche se pur ridotta, edilizia. Ovviamente qui c'era un problema: A, che noi dovevamo andare in casa della gente in piena pandemia; B, la gente non ci voleva in casa perché aveva paura di che noi li contagiassimo. Quindi era un insieme di cose, e per questo motivo probabilmente sono calate anche molto le segnalazioni che ci sono state fatte. Però diciamo che l'attività è continuata. Abbiamo l'accertamento su 9 di denunce di 7 persone, ovviamente sono i risultati poi dell'attività di controllo che viene fatta a seguito dei sopralluoghi, che sono stati 28 nel 2020. Polizia ambientale, la Paola è sempre molto attenta a questo tipo di controllo. Hanno rimosso 20 veicoli, circa 20 tonnellate di materiale, appunto, di rifiuti speciali che abbiamo eliminato. Sempre a livello di sopralluoghi ambientali sono stati 515 nel 2020, sono controlli che riguardano aree verdi, fossati, abbandono di rifiuti, inquinamento acustico, cioè sono i più svariati. Come sanzioni, possiamo dire che su 9 abbiamo 4 violazioni al regolamento di polizia urbana, abbiamo 12 violazioni, alcune sulla tutela ambientale, alcune sui rifiuti, altre violazioni sulla conduzione degli animali. Questi, vedete, sono i dati, Carpi, Campogagliano, Novi e Soliera. Poi abbiamo sempre su Novi le 11 violazioni per abbandono rifiuti, regolamento Atersir, che anche questa è un'attività di controllo che viene fatta. Segnalo anche che abbiamo provato a mettere una fototrappola e quindi adesso continueremo anche in quel senso. Un'altra cosa che voglio segnalare è sulla legalità economica, che è stata predisposta in agosto un'ordinanza uguale per tutti e 4 comuni sugli orari, limitazione degli orari dei giochi di azzardo leciti, quindi stabilendo una fascia 10-13, 7-22, tutti i giorni festivi compresi. Allora, noi abbiamo fatto distribuzione di tutte queste ordinanze in tutti gli esercizi, che erano 98, compreso i 6 di Novi. L'abbiamo fatta vedere a tutti, l'abbiamo consegnata a tutti, e poi su questo poi ci saranno delle attività di controllo e così via. Sono 4 ordinanze però diverse, cioè sono tutte uguali, però ognuna è a livello comunale. Non so se vuoi dire qualcosa qua tu su questi accertamenti.
Due parole sugli accertamenti dell'ufficio. a livello di accertamento, quindi di lavoro di back office, il nostro è sempre molto cospicuo, soprattutto per quanto ha riguardato quest'anno le ordinanze viabili, che sono legate moltissimo alla ricostruzione e quindi alle modifiche viabili relative appunto agli edifici che stanno venendo avanti come ricostruzione e ristrutturazione. E quindi abbiamo avuto un centinaio di ordinanze viabili redatte dal nostro ufficio. Ancora importante sono state tutti gli accertamenti che sono arrivati da altri uffici di richiesta varie, tipo l'obbligo scolastico, tipo l'obbligo vaccinale, tipo la ricerca sul territorio degli stranieri, cose che sono, nonostante la pandemia, nonostante il Covid, sono comunque continuate e hanno richiesto, come sempre, il nostro intervento, fatto puntualmente, secondo le scadenze, tutto quanto. Ancora abbiamo avuto, nonostante il blocco degli spostamenti, un certo numero di idoneità alloggio, di richieste di ricongiungimento, di carta di soggiorno, soprattutto carta di soggiorno, cioè il fatto di regolarizzare in modo permanente persone già presenti. Però anche quello c'è stato e quindi siamo andati avanti anche in quel senso lì. Poi sono stati rilasciati i permessi per i disabili, con un certo numero, 69, e anche i permessi per le scuole, per il divieto di transito, per l'accesso nelle aree scolastiche, anche se poi dopo chiaramente le cose sono andate un po' come sono andate. Comunque sì, il lavoro d'ufficio non è venuto meno ed è sempre molto molto pressante, questo sicuramente. Tant'è che abbiamo una persona dedicata quasi esclusivamente in via continuativa a questo.
Poi l'attività del controllo di vicinato è rimasta invariata, cioè le famiglie, il gruppo di famiglie che c'erano sono rimaste invariato nell'anno in corso, anche perché non è stato possibile fare gli incontri soliti che noi facciamo, anche per poter creare i gruppi, questa attività di supporto non siamo riusciti a farla, però con i gruppi di controllo di vicinato e con l'associazione di controllo di vicinato abbiamo fatto un'iniziativa, secondo me molto interessante, che è il progetto Non mi freghi. È un'iniziativa che era iniziata con un'idea nel 2019, prevedeva la consegna di volantini, di materiale, incontri nei circoli, poi dopo abbiamo dovuto cambiare la rotta ed è stata ideato, devo dire, grazie all'associazione di controllo di vicinato, questo progetto che prevede appunto una collaborazione con Federconsumatori e con l'Università di Modena, dove appunto ha portato a creare del materiale informativo online contro le truffe online in generale. Quindi truffe porta a porta, telefoniche, phishing e web, e questo materiale informativo è stato messo a disposizione in un determinato link a un determinato sito a cui si può accedere anche tramite il sito dell'Unione Terre d'Argine, e sono oltre 5.000 le persone che attualmente lo hanno guardato ed è veramente interessante, perché praticamente sono dei filmatini con delle diapositive, delle slide illustrative molto semplici, dialogato, parlato, c'è una persona che parla e spiega molto bene quali sono le cose basilari per difendersi da questi tipi di raggiri e di truffe. A livello di segnalazioni ricevute, abbiamo avuto, a parte tutto ciò che riguarda il Covid, che ripeto è a parte, abbiamo avuto delle segnalazioni 3.219 utilizzando lo strumento del WhatsApp, cioè è molto utilizzato questo strumento, tra l'altro è una banalità, ma viene utilizzato anche da persone che non possono parlare, che sanno solo scrivere e che quindi ce lo dicono anche, cioè ce lo scrivono, quindi proprio per farci capire anche certe volte la motivazione per cui si rivolgono a quel canale che magari in certi casi non è proprio il migliore per certe segnalazioni. Le segnalazioni, qua c'è una lista che poi io lascerò le slide, c'è la divisione delle segnalazioni per tipologia legate al comune di Novi. Dicevo del profilo Twitter, che al 2020 aveva 2018, aveva 1722 follower, però ripeto siamo seguiti da tutti i più importanti dal Carlino e così via, Gazzetta, insomma tutti ci sono la voce, tutti i più importanti media locali. E noi, questo è un profilo che utilizziamo per dare le informazioni di quello che accade in tempo reale ed è gestito dalla centrale operativa grazie anche alle collaborazioni degli operatori. Tra l'altro Novi è molto attivo, se voi vedete, volete sapere cosa capita a Novi, anche di particolare, di curioso, nel profilo Twitter lo vedete di sicuro. Anche quando c'è l'autovelox, ripeto, perché noi vogliamo essere trasparenti. Il fondo vittime di reato a Novi non ha avuto neanche una richiesta, quindi questo probabilmente è ovvio che anche qui ha influito comunque la pandemia. E per ultimo volevo parlarvi due parole sul progetto di videosorveglianza, perché vorrei spiegare che la videosorveglianza ha avuto una grossa battuta d'arresto, prima per un ricorso al TAR, ma finito il ricorso al TAR, che era già terminato l'iter, il Covid ha dato una grossa rallentamento all'attività, anche perché l'attività, io non so qui se da voi ci sono persone qui che lavorano in smart, ma chi deve fare l'installazione di un sistema di videosorveglianza non ha lo smart e quindi deve essere presente, deve esserci sempre, quindi ci sono le quarantene di questo, di quello, dell'operaio, insomma, per partire a pieno regime in questo sistema non è così facile. Anche adesso abbiamo certe volte dei momenti in cui ci sono dei positivi, non possono, insomma, e via dicendo. Detto questo, però, la situazione di Novi attualmente ha 28 telecamere, di cui 9 di queste sono visibili qui, non sono visibili da noi solo perché io sto comprando le licenze, perché sono state installate dopo la gara, ma realmente queste a breve stanno per essere migrate, anzi, secondo me hanno già fornito i codici e stanno per essere migrati. Quindi sono 28 telecamere, tenete presente che si partiva da un numero di 5. Quindi 28 telecamere, ovviamente dovranno essere installate delle altre, compresi i varchi per controllo targhi, però è una cosa che sicuramente entro fine anno è finito ed è già risolto, diciamo, tutto il, speriamo, che la pandemia permettendo, ecco, diciamo. Però insomma sono state collegate le telecamere, tutte le 28 telecamere vengono viste dalla centrale operativa nostra, dei carabinieri e anche della Polizia di Stato, e quando riusciremo a trovare l'accordo, perché è cambiato il colonnello, anche, cioè, appena riusciamo a fare tutte le carte burocratiche anche con la Guardia di Finanza. Ed infine, cioè, che poi io ho cercato di fare un riassunto anche perché a quest'ora immagino che non è neanche facile seguirmi, c'è stato il bando sicurezza che è uscito nel 2020, l'abbiamo finito nel 2020 e partono adesso le liquidazioni. E per quanto riguarda Novi, in totale sono state presentate 18 domande per un investimento totale di 53.241 euro e un finanziamento erogato di 10.832 euro. Praticamente questo è un bando fatto a favore di coloro che hanno eseguito delle attività volte a migliorare la sicurezza delle proprie abitazioni private, per esempio una inferriata, un cambio di una serratura, anche un semplice cambio di serratura, un cancello, una porta blindata, un allarme. Tutti questi interventi prevedevano che cosa? Una copertura di 50% della spesa per un massimo di 600 euro e 50% della spesa per un massimo di 1.000 euro per i condomini. Tra l'altro a Novi ci sono stati 3 condomini che hanno aderito. Io avrei finito.
Bene, io ringrazio il dottor Davide Golfieri e la dottoressa Paola Sivieri, che però sono qui per, anche se qualcuno ha delle domande da fare, loro sono qui appunto per rispondere. Perciò se qualcuno... Prego Marina Rossi.
Sì, dopo faccio l'intervento, quindi grazie. Volevo capire, le 3.108... telefonate ricevute, quindi le risposte sono state solo quelle su Novi, e su quelle sull'Unione sono state non le 4.000 che avete nominato, cioè 4.000 di cui 3.108 solo a Novi? Ah no, ok, perché non 3.108 solo a Novi e le 4.000 che avete detto, no, era una roba che...
parliamo di circa 4.000 telefonate di routine al mese, però ci sono state delle volte con delle punte ben più alte. Per dire, quando cambia il DPCM viaggiamo intorno alle 500 telefonate al giorno, per darvi un'idea. Oltre a questo, che è la risposta della centrale operativa, è possibile raggiungere la territoriale anche tramite dei numeri interni loro. Ecco, e a quello loro hanno risposto a 3.108 telefonate, che esulano da quelle della centrale operativa. La media attuale adesso siamo intorno alle oltre 4.000 al mese, però, ripeto, quando c'è poi dicembre è un dato che è esponenzialmente superiore, perché per esempio c'è stato il periodo di Natale, tutti volevano sapere dove andare o non andare. A marzo di quest'anno è stato uguale, perché c'è il discorso di Pasqua, addirittura noi dobbiamo incrementare e sono due persone più una terza che risponde al telefono, perché è un continuo, non si appoggia al telefono e bisogna rispondere. Tutti
Grazie.
Hanno bisogno di...
Se qualcun altro vuole intervenire.
Io avrei qualche domanda.
Prego.
Grazie Presidente. Io avevo alcune domande anch'io da fare e cominciavo con questa. Ha citato, anche se molto velocemente, la rotazione sui territori e quindi, siccome era una cosa che già un po' che volevo capire, cioè se effettivamente sta funzionando e se appunto quindi non ha creato dei problemi tra i vari insomma, dipendenti della forza di polizia municipale, cioè se appunto lavorare su Novi come lavorare su Soliera, come lavorare su Carpi, e comunque si è riusciti appunto ad integrarsi. Un'altra cosa che chiedevo è se rispetto alle colonnine arancio, le chiamo le colonnine arancio, insomma. Avete detto che non sono ancora completate perché bisogna mettere il sistema di rilevazione, insomma, degli eventuali effrazioni. Ma questi sistemi sono asportabili, cioè nel senso che si possono spostare oppure una volta sistemati rimangono tali quali? Poi un'altra cosa che chiedevo, perché ricordo che invece le fototrappole le si potevano spostare, sono rimasta sconvolta comunque, cioè hanno una predilezione per le fototrappole, si vede che sul mercato hanno un valore di un certo tipo. Invece un'altra cosa che volevo chiedere per il posizionamento delle colonnine rispetto al territorio Sant'Antonio Rovereto, perché a Sant'Antonio è via Sant'Antonio intersezione via Lunga e questo è praticamente, adesso se la ricordo bene, adesso non so proprio dove verrà posizionata perché non sono passata rispetto invece a Rovereto, però è praticamente in centro. Insomma, quasi in centro, ecco. E così come via Barberi, via Marzabotto, intersezione, che l'ho vista posizionata, cioè mi domandavo questo, insomma, in pratica, se adesso avrete fatto giusto le valutazioni, quindi spiegherete, però se non sono proprio molto più a ridosso dei centri, perché anche intersezione via Barberi, via Marzabotto è abbastanza vicino. Centro per dire all'ingresso del paese, ovviamente, perché insomma intendevo questo, perché ero cioè almeno girando le prime che venivano prima dell'ingresso proprio del paese, quindi adesso non so se la filosofia sia cambiata oppure no. Poi guardavo se c'era qualcos'altro. Ecco, siccome ricordo che in un consiglio dell'Unione Terre d'Argine, ultima cosa, dopo non ho più niente, avevate proprio presentato tutto il programma di installazione delle ultime telecamere, quindi avevate dato degli step, chiedevo se questi step, cioè se queste scadenze si stanno rispettando, se si sono trovate dei problemi, per cui è vero che ha detto alla fine che verranno comunque installate entro fine anno, oppure insomma, se, perché magari non verranno tutti installati a fine anno, magari non so, su Novi in un determinato momento piuttosto che a Carpi, eccetera. Mi fermo qua.
Grazie Gasperi, prego.
Tornazione degli operatori ha creato parecchi problemi adesso, perché noi ci siamo organizzati con la bolla per capirci, per il discorso dei contagi, e quindi ha creato problemi, perché avendo le turnazioni serali è difficile fare combaciare delle turnazioni di 2 mesi per territoriale, cercando anche nella stessa maniera di fare i turni serali, perché non è possibile far lavorare sempre quelli di Novi tra di loro, e quindi quello di Novi va a lavorare con uno di Campo Gagliano la sera e diventa molto difficile. Invece noi abbiamo cercato proprio di mantenere anche alla sera gli stessi servizi, perciò ci siamo riusciti, ma è un po' più complicato. Sicuramente è un valore aggiunto, la rotazione del personale è un valore aggiunto, anche se viene fatto con tutti gli operatori che stanno entrando adesso.
Volevo dire una cosa su questo
campo. Sì.
La turnazione che è stata fatta appunto per salvaguardare poi la sicurezza ha visto una persona ferma sui diversi territori per quasi un anno, quindi noi abbiamo avuto una nuova entrata lo scorso anno, un ragazzo nuovo che è entrato, che è rimasto con noi per veramente tanto tempo, quindi ha avuto modo di conoscere il territorio, di lavorare, di conoscere, e la spigliatezza che aveva e anche la sua, diciamo così, caratterialità ha portato una ventata anche di novità, diciamo così, di coesione all'interno del gruppo di Novi. Quindi lo scorso anno è stato veramente un lavoro di squadra che hanno portato avanti proprio con la presenza di questa persona giovane, nuova, motivata, che è rimasta con noi così, così a lungo, ma è rimasta a lungo perché c'erano questi motivi di salvaguardare appunto le relazioni, appunto i turni, e quindi devo dire che ha dato degli ottimi risultati. Adesso ne abbiamo, sono già riprese, diciamo così, le turnazioni, abbiamo altre 2 persone nuove che sono entrate, anche queste qua molto valide, devo dire la verità, che ci lasceranno dopodomani e ne arriveranno altri 2, quindi sta andando avanti questo progetto e sta andando avanti con delle gratificazioni e anche con un buon auspicio, diciamo così, da parte di quelli presenti sulla territoriale e anche di quelli che entrano. Cioè, io l'ho visto in modo estremamente positivo, ecco, questo. Quindi i risultati si sono anche visti, ecco.
Allora, dal punto di vista tecnico, allora intanto noi non posizioneremo un autovelox dentro ogni colonnina, ma la colonnina rimane ferma e ovviamente dentro a rotazione verrà inserito l'autovelox, e questa è la prima base, il principio di base. Secondo una rotazione che può essere, per dire, una volta al mese verrà inserito dentro l'autovelox. Queste colonnine, è ovvio, sono installate su delle, diciamo, delle gettate, quindi, però di per sé il box si può rimuovere, spostare e installarlo da un'altra parte. Diciamo però che il progetto prevede l'installazione di altri box e tutti, diciamo, approvati in una delibera di giunta dell'Unione, cioè le posizionamenti, nulla di quello che viene fatto dalla polizia locale, è giusto chiarirlo, Non viene fatto se non è inserito in questo progetto Unione Strade Sicure, che prevede proprio i vari posizionamenti e dei box autovelox. È chiaro che vi faccio un esempio, quello di Sant'Antonio in Mercadello, quello doveva essere installato dall'altra parte della strada, e poi dopo è capitato che con la chiusura della Remesina e quindi c'è, cioè, con l'inversione del senso unico, è stato necessario spostarlo dall'altra parte, perché dopo doveva avere una logica anche di traffico veicolare.
Nel progetto generale sono previste sulle strade, diciamo così, di Sant'Antonio, ne erano previsti 2, uno per senso di marcia nord-sud e uno sud-nord, chiaramente, appena prima del centro abitato. Poi, per una questione così di dare la precedenza, la priorità, quindi non potendo mettere su tutti in una volta, abbiamo scelto di metterne uno. E inizialmente doveva essere appunto nel senso di marcia sud-nord. Poi l'inversione della Remesina, che ha praticamente tolto il traffico in quella direzione lì, e quindi ha portato tutto il traffico da Novi verso la Massarana, l'Onorata, e quindi a entrare da nord verso sud, si è pensato appunto di spostarlo proprio per questa cosa da quella parte lì. Ed è un prima della Via Lunga, un po' prima di Via Lunga, con il posizionamento del segnale di velocità a 100 metri prima, che dovrebbero già essere stati messi anche quelli.
Quindi, per finire, la colonnina è nel centro e secondo me è giusto che in centro abitato le persone vadano più piano, ma sono presegnalate anche prima, quindi già il rallentamento viene 100 metri prima del luogo in cui è posta la colonnina. Ma non vuol dire che noi non continueremo a fare i controlli con autovelox mobile anche al di fuori di queste colonnine arancioni, che comunque hanno una fase di aderente anche per la loro conformazione. Tenete presente che hanno, quando saranno operativi al 100%, perché la ditta hanno anche un lampeggiante con un ricaricatore, diciamo una ricarica a energia solare, che gli permette anche di essere visibile anche di sera. Quindi questo sicuramente, poi li vediamo anche noi come utenti della strada, portano a rallentare. È uno degli elementi che può servire per ridurre le velocità. Non è certo l'unico, questo è evidente.
Volevo inoltre segnalare una cosa, se qualcuno ha visto ultimamente, sono stati posizionati dei limiti di velocità su via 25 Aprile. Non c'erano prima. 25 aprile, strada extraurbana secondaria, 90 km orari. Quindi adesso sono stati posizionati 50 e anche quello, diciamo, che può rientrare in questa visione di sicurezza legata appunto alla viabilità.
Poi riguardo alla videosorveglianza, sì, c'è stato un rallentamento, è evidente questo, cioè non... c'è stato il periodo febbraio, cioè praticamente sono ripresi a luglio i lavori, e tenete presente che erano dopo ricorso al TAR, la stipula del contratto di metà ottobre, erano ripartiti a novembre con l'ordine del materiale. Quindi realmente la macchina si è rimessa in moto a luglio, e si è rimessa a luglio con tutte le problematiche però legate alla pandemia, perché adesso che siamo in zona rossa la macchina non può anche l'installazione funzionare al 100%, è matematico questo, perché ci sono delle problematiche legate anche solo al reperimento del materiale in certi casi, per darvi un'idea. Però sì, adesso una volta che partono, adesso arrivano i 31 pali da installare, dove verranno installati anche dei varchi, vengono posizionati, insomma, dopo quando iniziano a lavorare sono veramente veloci, cioè è chiaro che loro ragionano per step. Non è stato, quello che voglio chiarire, non è stato una sostituzione dell'esistente. Perché adesso tutta l'Unione sono 100, mi sembra 120 e passa telecamere, ma in realtà non è stata 125 telecamere, ma non è stata una sostituzione dell'esistente, perché in realtà è stato completamente rifatto l'impianto, completamente. Quindi ogni telecamera è stata praticamente reinstallata, risistemata, cambiata, sostituita con telecamere di nuova generazione. Poi è chiaro che su nuovi c'era anche il lavoro che ha fatto l'amministrazione nei tempi passati, quindi cioè negli ultimi anni hanno installato tante telecamere, quindi sono arrivate ad averne 28, cioè che dopo Carpi è il comune che ne ha di più attualmente. Poi questo perché ha fatto uno sforzo come loro, insomma, diciamo, sono state installate delle telecamere, anche le ultime del parco multiverso sono state installate addirittura dopo che era già stata aggiudicata la gara, e quindi queste telecamere che vengono convogliate sono tutte telecamere di nuova generazione. Vi garantisco che l'utilizzo della videosorveglianza fatta con delle telecamere con questo tipo di soluzione è un'attività molto utile non solo per noi. Poi è chiaro che il fiore all'occhiello saranno i varchi che vengono installati tutti insieme, perché ovviamente procedono per step. Questi varchi sono ancora più utili perché non solo fanno un'attività di controllo a livello di indagine, perché è molto importante a livello di indagine, perché sapere un veicolo che entra o che esce anche i giorni precedenti al reato commesso è molto importante, ma è molto utile anche perché possono essere utilizzati per i controlli stradali, perché collegati alla banca dati con un tablet la pattuglia utilizza e controlla assicurazione e revisione in tempo reale.
Bene. Se c'è qualcun altro, prego, Gagliotto.
Chiedevo solo un chiarimento al volo, che non ho capito se mi è sfuggito. Perché prima avete segnalato come, diciamo, zone più sensibili o a rischio, via Chiesa Nord e via Chiesa Sud, per quanto riguarda Rovereto. E quindi non capivo perché non posizionare le colonnine magari lungo quest'asse, perché appunto più sensibile, piuttosto che nell'arte, che sicuramente il 25 aprile è utilissimo. Mi sfuggiva solo se sono in previsione per il futuro o se non è stato tenuto in considerazione, non lo so, chiedevo. Grazie.
Allora, un po' il problema è legato, intanto adesso abbiamo installato queste, e se, come abbiamo detto, abbiamo dato prima ai luoghi sensibili, quindi scuole materne, cioè cercare di veramente essere proprio visibili nelle zone dove possono essere più pericolose. In secondo luogo, in tutte le strade provinciali fuori dal centro abitato c'è tutto un percorso da fare, in certi casi addirittura ci viene chiesto, per farvi un'idea, l'autovelox che abbiamo montato, che montiamo sulla statale romana sud, ci sono stati chiesti 80 metri di guardrail. E quindi sono prescrizioni che sono un po' più complicate, bisogna fare dei sopralluoghi, ma questo non è precluso assolutamente, è solo l'unico motivo, anche perché noi comunque possiamo andarci benissimo anche a fare i controlli viabili con di persona con le autovetture, cose che poi immagino vediate, perché noi ci siamo a fare questi tipi di controllo, però non è che quello che è stato installato adesso non verrà fatto dopo. Adesso per esigenza volevamo partire con il progetto intanto e installarne intanto subito in alcuni punti che ci sembravano sensibili e che sono sensibili. Poi dopo però sicuramente si arriverà anche là, però con un iter un pochino più lungo, perché l'iter della strada extraurbana fuori dal centro abitato prevede il nulla osta dell'ente proprietario della strada che dà delle prescrizioni di un certo tipo fuori dal centro abitato.
Aspetta che... infatti abbiamo dato come priorità quello sulla SP8, che magari non lo vedi come incidente, però è quello che ci ha portato i morti. E quindi nel progetto abbiamo tenuto conto di quello lì, che non ha un elevato numero, però era di grande gravità, sapete anche voi, insomma. E quindi lì c'è stato fatto un iter molto lungo con la provincia e la prefettura per riuscire a metterlo lì. Ce n'è un altro in previsione sulla 413, che fa parte appunto di quelli che dovranno essere messi, e poi dopo successivamente bisognerà fare tutto un discorso chiaramente più lungo e più ampio con i proprietari delle strade e altre autorità. Quelli all'interno dei tratti comunali nostri chiaramente è più facile, sono legati a delle sensibilità e delle criticità interne nostre, quindi la priorità è quella lì.
Bene, qualcun altro vuole far domande, oppure mi pare di no? Bene, io allora saluterei il nostro dirigente e la nostra responsabile, ringraziandoli, il dottor Golfieri e la dottoressa Silvieri.
Scusa, buonasera. Claudio, sì? Ma apri il dibattito agli interventi però, giusto? Cioè, queste erano le domande a loro, possiamo...
No, non c'è un dibattito. No, erano solo domande... No, qui non c'è un dibattito perché non c'è votazione, non c'è niente.
Ho capito, ma hai detto alle domande, se no facevo un intervento, perché allora faccio un intervento.
Ah, se vuole fare un intervento, prego. Prego, no,
sì, alcune considerazioni sulla relazione, alcune considerazioni più politiche più che domande. Intanto colgo l'occasione per ringraziare il dirigente e la comandante. Credo che in questi anni il corpo municipale abbia mostrato tanto, non solo a livello di unione, ma anche a livello soprattutto territoriale. Parlo perché proprio siamo nel nostro comune. Credo che ci sia stato un carico da 90 in più rispetto agli altri territori, perché Novi ha passato anche il terremoto e questo sul corpo municipale ha inciso molto e come su tutti i dipendenti, ma qui stiamo parlando del nostro corpo municipale. Credo che abbiano mostrato molta resilienza e molta capacità di adattamento, cosa che non è da dare per scontata. Ci sono sempre stati insieme a tutto quello che è il nostro apparato della sicurezza, fatemelo chiamare così, sono poi stati nominati dal corpo della polizia, agli assistenti civici, a tutto quello che ruota intorno alla sicurezza locale, alla protezione civile, a quant'altro. Quindi cioè, il ringraziamento credo che sia più che dovuto, ecco, su questa parte ai dipendenti, perché credo che sia un lavoro che se non lo ami non lo riesci a fare come l'hanno fatto in questi 15 anni, 10-12 anni, ecco. E credo che l'abbiano dimostrato anche in questa pandemia, che è stato comunque un momento non paragonabile al terremoto, ma è sempre stata una calamità, ecco, quindi il ringraziamento credo che sia il minimo che si può fare. E alcune considerazioni più a livello politico. Credo che questo settore abbia raggiunto un livello di qualità altissimo, tanto che ci possiamo permettere, rispetto ad altri territori, rispetto ad altre unioni, di fare il più, cioè fare quel progetto in più che può essere, che per noi non è in più perché qui lo diamo per scontato, ma non è per nulla da dare per scontato, che può essere il controllo del vicinato, il progetto Non mi freghi, cioè sono tutte progetti, chiamiamoli così, che sono surplus, in cui però riusciamo a mostrare veramente la nostra linea politica che vogliamo portare avanti. E questo credo che sia stato negli ultimi anni molto in evoluzione positiva, già da credo almeno 6-7 anni, ecco. L'investimento che è stato fatto su Unione Strade Sicure lo considero più un investimento di lungo respiro, di lunga durata, poi viene catalogato come progetto sì, però credo che sia veramente quello che farà la differenza, perché avere degli apparati oggi aggiornati non è una cosa che hanno tutti i comuni, ve lo assicuro, anzi. L'ultimo passaggio, se mi trovo un po', non dico in disaccordo, ma vorrei fare qualche appunto sulla prevenzione. Chiaro che noi siamo sempre stati quelli che vogliono prevenire piuttosto che curare, credo che sia l'incipit anche della giunta dell'Unione Terre d'Argine. Quello che però mi viene da dire è cioè non andiamo oltre, nel senso calendarizzare e dire a tutti quando ci saranno i controlli dell'autovelox. Io credo che stiamo andando oltre alla prevenzione, perché credo anche che a un certo punto tutto questo buonismo che noi ci mettiamo e questo voler che la gente ci trasmetta il senso civico, che alcune persone non hanno, mi dispiace dirlo, ma non hanno, quando non ce l'hanno, se non è sanzionato, forse non è capibile, cioè non lo capiranno mai. Quindi credo che stiamo attenti, la linea è sottile, cioè ci sono i mezzi di informazione che hanno già detto che quegli autovelo che sono stati installati, i mezzi di informazione mi riferisco ai social, scusate per essere più, e su Facebook, hanno già detto con tanto di foto che quegli autovelox sono vuoti. Quindi voi capite che poi è chiaro che è vero, lo sappiamo tutti, però credo che oggi non ci sia bisogno anche di dirli quando c'è il velox dentro, cioè non andiamo oltre, perché sennò dopo sembra che chi rispetta le regole non è mai ripagato, che è ovvio che non è ripagato, però chi sbaglia deve pagare, scusate. Cioè se a Novi c'è una media di velocità che va oltre 60 all'ora è un problema, e questo va sanzionato. Io sono di questa visione, sarò un po', se volete, un po' più drastica, però questo è quello che volevo portare sulla, l'ultimo passaggio sulla questione degli accertamenti e dello, del lavoro fatto dagli uffici. È un lavoro importante, è un lavoro secondo me che sul comune di Novi ci deve far riflettere, cioè nel senso, se il comune di Novi ha così tanti accertamenti, obbligo scolastico, cioè riflettiamo su questi dati, cioè prendiamo questi dati e riflettiamo, perché adesso ci sono stati alcuni passaggi, poi ci sarà da approfondire anche la relazione, però credo che siano tutti spunti su cui gli assessorati possono lavorare e riflettere, come per esempio quello di polizia ambientale, ma che credo che si faccia già molto, ecco. Però sugli altri accertamenti che sono stati nominati credo che ci sia anche del margine di miglioramento che poi dopo potrebbe andare a diminuire anche questo tipo di accertamenti.
Se qualcun altro vuole fare un intervento. Prego, dottor.
Volevo solo fare una precisazione. Allora, il fatto di creare il piano dell'utilizzo, attenzione, di solo delle solo box arancioni, non dei servizi normali autovelox, fa parte delle, diciamo, adempiere ad alcune direttive che sono state date dal Ministero, cioè per evitare che diventino degli arredi, e quindi è obbligatorio prevedere un piano, e per quello che si mette la cartellonistica fissa, perché è previsto un piano, cioè diciamo che sono delle direttive che sono state impartite. Su questo però non vuol dire che poi noi dobbiamo dire tutte le volte che andiamo fuori, cioè però calendarizziamo una linea di base, poi dopo succederà che ci si va anche altre volte, però ci vuole una programmazione per dimostrare che questi box prevelox vengono utilizzati e non vengono lasciati davvero come degli arredi da giardino vuoti non utilizzati.
Bene. Ora andiamo avanti con gli ordini del giorno, perché sennò non arriviamo alla fine questa sera. Ringrazio di nuovo il dottor Gualfieri e la dottoressa Sivieri.
Grazie della presenza.
No. Possono rimanere con noi se vogliono, ma faremo tardi, Allora, il punto 2 c'è ordine del giorno congiunto dei gruppi consigliari insieme al centro-sinistra e nuovo gruppo relativo a informazione e partecipazione sulle attività di gestione dei rifiuti AIMAG S.P.A. Lo presenta... Marina? Presenta la consigliera Marina Rossi, prego.
Ordine del giorno informazione e partecipazione sulle attività di gestione dei rifiuti di AIMAG S.P.A. Premesso che negli anni le amministrazioni comunali con quote di partecipazione in AIMAG S.P.A. si sono impegnate e hanno promosso politiche per lo sviluppo sostenibile, tanto che l'azienda ha investito molte risorse nell'attività di raccolta della frazione organica dei rifiuti, perché ha ritenuto e ritiene prioritario l'avvio a recupero di quella che è la parte principale dei rifiuti prodotti nelle nostre case, che costituisce un'importante risorsa da restituire all'ambiente. Grazie ai buoni risultati ottenuti con la raccolta differenziata domiciliare, sia per la quantità che per la qualità dei materiali, è stato possibile favorire la valorizzazione del rifiuto destinato agli impianti di recupero e la contestuale riduzione degli scarti destinati allo smaltimento. La frazione organica viene trattata o direttamente nelle linee di qualità dei due impianti di compostaggio, uno di fossoli di Carpi e uno a Massa Finalese, o nella digestione anaerobica per poi passare alla fase aerobica negli impianti di compostaggio. L'impianto di fossoli è attivo dal 1996 e nel corso degli anni sono stati effettuati numerosi investimenti strutturali che l'hanno resa all'avanguardia ed efficiente. Il rifiuto indifferenziato raccolto segue principalmente due strade. Viene smaltito direttamente in discarica circa il 6% o viene pretrattato presso la linea di selezione attiva nell'impianto di compostaggio di fossili, dove viene separato in sovvallo da discarica e frazione organica stabilizzata, FOS. Nelle discariche vengono conferiti anche i sovvalli di scarto della produzione del compost, linee qualità, e gli scarti di lavorazione di care. La maggior parte del rifiuto urbano indifferenziato, prima di essere smaltito in discarica, subisce nella linea di selezione dell'impianto di compostaggio di fossili il trattamento meccanico biologico, TMB. Lo scopo del trattamento è quello di eliminare l'umidità del materiale organico presente nell'indifferenziato onde limitare i processi di fermentazione anaerobica che normalmente avvengono nelle discariche. Le discariche sono poste al termine del processo della gestione del rifiuto. La maggior parte del rifiuto non recuperabile gestito da AIMAG confluisce in siti di proprietà, mentre una parte minoritaria presso discariche esterne. In discarica vengono conferiti i rifiuti solidi urbani, RSU, ed i rifiuti speciali. Nelle discariche AIMAG non vengono smaltiti i rifiuti pericolosi. I rifiuti speciali smaltiti si possono dividere in due grandi categorie, quelli derivati dall'attività degli impianti del gruppo e gli altri rifiuti speciali a mercato. Fonte del sito web di AIMAG. Premesso che qualche settimana fa sul gruppo Facebook 6 di Novi Se, che conta 3.952 membri, abbiamo assistito a un dibattito molto intenso provocato dalla pubblicazione di alcune fotografie relative alla lavorazione dei rifiuti indifferenziati nell'impianto di fossili, in particolare l'operazione di copertura del rifiuto da uno strato di terra. Tale pubblicazione ha coinvolto, sebbene temporaneamente, anche il gruppo di Facebook 6 di Rovereto Se, formato da 2.265 membri. Preso atto che le fotografie sono state prevalentemente commentate sulla base dell'immediata percezione personale che inducevano piuttosto che in funzione dell'attività che rappresentavano e che si svolge regolarmente negli impianti e nelle discariche di AIMAG. I vertici dell'azienda, tra cui la responsabile della comunicazione e il presidente, hanno prontamente risposto ai cittadini intervenuti, spiegando nel limite e nelle possibilità che il social fornisce il tipo e le modalità di lavorazione del rifiuto raffigurato, rassicurando sulla correttezza delle procedure adottate in linea con la normativa in vigore, nonché rendendosi disponibili a ulteriori confronti sul tema. Da questo episodio appare evidente come gli stessi cittadini che rappresentano il primo step nella gestione della raccolta differenziata, nonché contribuenti economici della stessa, abbiano una conoscenza approssimativa dell'attività di AIMAG. Dell'attività che AIMAG svolge tale da indurre diffidenza sia sulle lavorazioni che si compiono sull'impianto di fossili che dell'impatto effettivo che queste hanno sull'ambiente e incorrendo nel rischio di creare delle fake news. Al fine di informare, coinvolgere, incentivare e diffondere una cultura ambientale che vada oltre al tema della raccolta differenziata urbana del rifiuto, così come avviene nelle nostre case, impegna il sindaco e la giunta a promuovere un evento pubblico anche in videoconferenza, unitamente ad AIMAG SPA, in cui si illustra non solo l'iter di conferimento dei rifiuti domestici, ma la gestione successiva negli impianti e nelle discariche a titolo esemplificativo, tour virtuale. A diffondere anche tramite i canali di comunicazione disponibili all'amministrazione ogni informazione che AIMAG rende disponibile sul tema, a titolo esemplificativo, link di riferimento sul sito web del Comune. Ad attivare in sinergia con la Multiutility una campagna di promozione di conoscenza della struttura dell'azienda e in particolare degli impianti presenti sul territorio, anche attraverso nuove forme di comunicazione. Ad esempio app mobile oppure attraverso il filo diretto. A sensibilizzare la cittadinanza, le scuole e le strutture correttive del Comune di Novi sul ruolo e sulle politiche per lo sviluppo sempre più sostenibile. Grazie.
Grazie. Qualcuno vuole dei chiarimenti? Elisa Turci, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo una precisazione, volevo informare insomma tutto il Consiglio Comunale che è stata fatta una proposta per la condivisione di questo ordine del giorno anche da parte del gruppo Nelista Civica, con però anche una proposta di emendamento, nel senso che è stato proposto di allargare l'impegno, non solo ampliarlo rispetto al sindaco aggiunta, a tutto il Consiglio Comunale, in quanto la proposta del nostro gruppo è data dal fatto che secondo noi la diffusione delle informazioni relative a una corretta gestione dei rifiuti è diffusibile, cioè sarebbe giusto che tutti i consiglieri che fanno parte di questo consiglio si impegnassero a diffondere le informazioni presenti sul sito diffuse dal gestore dei rifiuti, eccetera. Questa proposta al momento non è stata accettata, dalla nostra comunque proposta rimane valida nel caso in cui volesse essere presa in considerazione ulteriormente durante questa seduta. Grazie.
Grazie Elisa Turci, capogruppo di Nuova Lista Civica. Se qualcun altro vuole dei chiarimenti, se no passiamo alla discussione.
Una precisazione, perché purtroppo Giulia non c'è, quindi Giulia Olivetti ha risposto e nella sua risposta mi sembrava che fosse abbastanza chiara, nel senso che nell'impegno si parla, o almeno l'ordine del giorno parla, del ciclo di lavorazione del rifiuto, perché in realtà ciò che è stato oggetto sia del premesso che è proprio lo sviluppo di lavorazione del rifiuto. Ed l'impegno è relativo al sindaco e alla giunta, perché riteniamo che la giunta, cioè il sindaco, ma tra l'altro nel suo ruolo anche all'interno del patto dei sindaci, e la giunta abbiano comunque delle informazioni che i consiglieri possono avere solamente in seconda battuta, quindi non è che ci sia la mancanza di volontà da parte dei consiglieri di diffondere informazioni, però lo si può fare nel momento stesso in cui da queste si è dotta. Questa era la motivazione perché aveva addotto Giulio Olivetti e che noi come nuovo gruppo sostanzialmente avevamo, come dire, accolto e per il quale ci riteneva d'accordo rispetto alla proposta che era avvenuta invece dalla lista civica.
Bene. Chiarimenti sono stati fatti, se c'è qualcuno ancora possiamo passare alla discussione, se qualcuno vuole intervenire. Ah, prego, allora l'assessore Susanna Bacchelli, prego.
Bene, buonasera a tutti. Beh, insomma, intanto l'emendamento che avevamo chiesto non diceva che dovevamo tutti, cioè che i consiglieri si debbano impegnare tutti contemporaneamente a diffondere le notizie, va bene anche in seconda battuta, cioè l'importante è poterli diffondere. Io vorrei mettere a punto alcune questioni. Intanto AIMAG collabora da sempre con la scuola e lo fa attraverso le iniziative di alfabeto ambiente che sono portate avanti non solo da questa amministrazione ma anche da quella precedente. Sono almeno 10 anni che AIMAG collabora con le scuole in questo campo, ma anche con iniziative personali. Ci sono stati diversi concorsi, cioè la sensibilità di AIMAG nel diffondere non solo le buone pratiche di riciclo, ma anche nello spiegare come questo avviene, sono anni che sono messi in pratica, con incontri diretti con le scuole, con concorsi che mette in campo, raccolte dei piccoli elettrodomestici, stimolano i bambini a proporre idee nuove sul riciclo, riutilizzo dei vari rifiuti. Insomma, la collaborazione tra AIMAD e le scuole è sempre stata molto stretta. ogni anno gli impianti sono aperti, sempre, ogni anno ci sono le giornate legate alla possibilità di visitare tutti questi impianti. Negli ultimi anni sono andate abbastanza deserte. Io credo che anche i loro programmi, le novità, tutto quello che esce, stiamo molto attenti a condividerlo sul sito del comune e a fare in modo che le notizie vengano diffuse il più possibile. Non credo che questo tipo di impegno, che è proprio quello della diffusione, non possa essere preso anche da parte degli altri consiglieri. Chiaro che il sindaco e la giunta in prima battuta ha le prime informazioni, questo è un dato di fatto, ma lo facciamo già, quello di diffonderlo, di comunicarlo quanto più possibile. Se tutti quanti ci impegniamo a diffonderle queste notizie, chiaramente la comunicazione diventa molto più efficace, perché ognuno di noi ha qualcosa come 500-600 amici e quindi ognuno di noi nel nostro piccolo può assolutamente contribuire a far sì che questo tema diventi veramente presente a tutti quanti o una buona parte della popolazione. Quindi il tema che avete proposto ci trova proprio d'accordo e quindi non riesco proprio a comprendere perché in questo caso non possa essere un qualche cosa che tutto il Consiglio Comunale di Novi propone, perché comunque è una questione che riguarda tutto quanto il territorio, tutta quanta la popolazione, non solo la maggioranza o la minoranza. Credo che sarebbe proprio anche un bel segnale, no? Che uscisse da questo Consiglio come tema assolutamente condiviso. Per una volta, secondo me, insomma, si poteva anche uscire dal solito atteggiamento dell'armiamoci e partite voi. Questa volta armiamoci e partiamo tutti insieme. Non riesco proprio a comprendere il perché di non poterlo fare. Comunque, dirò, io lo voterò questo ordine del giorno perché mi sembra che abbia dei contenuti estremamente positivi, ma chiedo comunque che tutti quanti ci impegniamo a far sì che le notizie vengano veicolate e non che se ne occupino semplicemente il sindaco o la giunta, perché, ripeto, è un tema che deve essere condiviso da tutti.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
Io vorrei intervenire.
Prego. Lorella Gasperi.
Sì, grazie Presidente. Intervento che sarà brevissimo, però parte con una domanda: ma chi è che sta amministrando questo comune? Scusate, perché io come consigliere comunale, se l'iniziativa da parte dell'amministrazione chiede a AIMAC di convocare un'assemblea, sicuramente io partecipo e se esco da lì con delle chiare informazioni, il primo cittadino che mi chiede qualcosa, di sicuro io vi do una mano, cioè nel senso che io diffondo le informazioni, ma sicuramente siete voi i primi che dovete organizzare le cose. Cos'è che in prima battuta, ma chi è che amministra questo comune? Ma è l'opposizione che amministra questo comune? Noi la mano che vi possiamo dare è nelle iniziative che vengono fatte, perché poi anch'io come privato cittadino faccio parte di un'associazione, Covid permettendo, posso anche fare un'iniziativa sull'ambiente e parlare di queste cose. Ma qui si parla di un allarme che secondo me l'amministrazione doveva gestire insieme ad AIMAG. AIMAG ha fatto la sua parte e adesso fate la vostra. Cioè cos'è tutti gli consiglieri insieme? Cioè l'amministrazione in primis se ne deve fare carico, ma solo che non scherziamo, ma mi ascolta, ma io veramente, non riesco più a capire, ma quali sono i ruoli qua dentro? Cioè sono io il sindaco, vengo lì al tuo posto, ma veramente, cioè i ruoli devono essere rispettati. Voi fate, poi dopo noi diamo una mano nelle cose in cui possiamo darle. Ma siete voi che dovete decidere, la volete fare l'assemblea, non la volete fare, ritenete che sia giusto? È giusto che sia AIMAG a uscire e a dare una... Ma siete voi che lo dovete fare.
Posso? Grazie. Prego, sindaco.
Colgo l'invito, grazie alla consigliera Gasperi. Certo che l'amministrazione che deve fare, però forse non è stato chiaro il messaggio che abbiamo provato sia la capogruppo che l'assessore all'ambiente a portare. Noi stiamo chiedendo un ulteriore impegno da parte di tutto il Consiglio Comunale formalmente a riportare, a partecipare, a sentirsi parte del processo. È chiaro che ognuno nel suo ruolo farà la parte che gli spetta, nessuno vuole dire, però se facciamo un'assemblea online, io vorrei che ci fosse l'impegno da parte di tutti i consiglieri a partecipare, ad esempio. O se facciamo un'iniziativa di sensibilizzazione, vorrei che ci fosse l'impegno da parte di tutti di portare l'informazione tramite i social, tramite tutti i mezzi possibili, con gli incontri. È questo che stiamo chiedendo. Sinceramente, non è che ci vogliamo tirare indietro. L'assessore ha detto condividiamo nel tema il contenuto, quello che è stato scritto, quindi è evidente che non avrebbe usato questi termini se non ci fosse andato bene l'impegno per la Giunta e per il Sindaco. Stiamo dicendo che però dobbiamo fare un passo in più, è questa la proposta dell'amministrazione, cioè il tema ambientale, il fatto che ci siamo resi conto, adesso io non voglio citare le parole del Santo Padre, però che non possiamo rimanere sani in un mondo malato, questa frase la stanno ripetendo da un anno perché è del marzo scorso, la stiamo ripetendo tutti insieme da un anno, non oso pensare che i consiglieri comunali di Novi non vogliano partecipare ad un tema ambientale di questa portata. Questo è la proposta, è il contenuto della proposta che stiamo portando stasera nella condivisione, nell'accettazione di quello che voi avete proposto, avete scritto nel vostro ordine del giorno, esattamente come avete scritto voi. Non c'è nessun ulteriore emendamento se non la richiesta di un impegno corale di tutto il consesso qui presente. Tutto qua, grazie.
Bene, darei la parola a Marco Ferrari. Consigliere Marco Ferrari, prego.
Grazie. Io credo che il tema ambientale sia sentito da tutti i consiglieri veramente. Forse c'è stato un errore di comunicazione, come la penso io, perché sicuramente il sindaco e la giunta, da quello che ho capito, si prendono l'impegno di farlo. E sicuramente tutti gli altri consiglieri, visto che l'hanno proposto, si impegneranno a diffondere questa cosa qua, perché vedo che sui social moltissima gente ha risposto, a volte anche molto a sproposito. Io credo veramente che sia importante, che la comunicazione di AIMAG sia importante. Partiamo dal fatto che sindaco e giunta facciano la sua parte come hanno sempre fatto fino adesso, e sicuramente noi come consiglieri tutte le cose buone che, come abbiamo sempre fatto, le cose che ritenevamo buone vostre le abbiamo sempre votate, le abbiamo sempre diffuse, a partire da qualsiasi assemblea che io ritenevo importante, dalla pista ciclabile piuttosto alla pulizia dei fossi o altre cose, perché veramente ci tengo tanto e ci sono alcuni progetti a cui ho detto al mio gruppo che sono importanti e che bisogna che anche noi ci sosteniamo. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Allora, do la parola a Bonatti Re.
Non va in cazzo. Vabbè, è rosso, scusate. Buonasera. Vorrei sapere una cosa sulla via Gazzoli. C'era la telecamera un mese fa e c'era sempre il bidone della plastica pulito, tutto a posto. Adesso purtroppo ci buttano di tutto tranne che la plastica, solo che lì ci sono i topi, i ratti, così non riesco a capire perché la telecamera non esiste più. Grazie.
Grazie. No, ok, va bene così. Sì.
Posso?
Ah, prego, Marina Rossi, prego.
Per stare sul merito sempre delle cose, se no sembra sempre che chi ci ascolta sembra sempre un... dopo entrerò anche in questi continui giri di frittata che continuate a fare, che sono un po' imbarazzanti dal punto di vista del funzionamento del Consiglio Comunale, ma ci sono già penso ho fatto quattro interventi su questo, ma ci tornerò. Entriamo prima nell'impegno, cioè l'assessore Baccelli diceva che sì, gli impianti sono aperti, che le attività con le scuole vengono fatte, lo sappiamo, cioè non è che, anzi, abbiamo sempre, continueremo sempre finché la situazione sarà la medesima a elogiare il lavoro di IMAG, perché pensiamo, e l'abbiamo detto in tantissimi consessi, che la nostra multi-utility sia uno dei pochi fiori all'occhiello, cioè un fiore all'occhiello nel territorio, quindi cioè, questo nessuno l'ha mai messo in dubbio. Io credo però una cosa, che oggi forse dobbiamo iniziare a dire qualcosa alla nostra multi-utility. Lo stiamo facendo, certo, la multi-utility è uscita con un'app, IMAG ha prodotto, certo, non è che non lo stiamo facendo, però evidentemente quell'episodio che è successo sui social ci fa capire che qualcosa non sta funzionando, perché siamo nel 2021 e forse non è sufficiente aprire gli impianti la domenica, forse, non lo so, cioè se c'è una così poca informazione, fatemelo dire più dolcemente possibile, una poca consapevolezza dell'utilizzo degli impianti, dobbiamo farci delle domande, secondo me. Non dobbiamo sempre essere superiori, cioè tra virgolette snobbare il campanello d'allarme il campanello d'allarme che ha fatto suonare il cittadino, secondo me, va preso sia dal punto di vista di contenuti, e ha risposto IMAG perché è l'azienda di riferimento e va bene, ok? Hanno risposto prontamente sui social, o comunque loro hanno deciso di farlo su quel gruppo lì, decisione aziendale. Dal punto di vista politico, di quanto della vostra percezione, bisogna che ci facciamo due domande, perché se il cittadino mette in gioco così velocemente la reputazione di una multi-utility, così in modo anche molto impattante, cioè facciamoci due domande, cioè le nostre politiche stanno funzionando, il nostro livello di informazione è attuale, va bene, possiamo modificare qualcosa? Cioè non sempre che vabbè intanto non vogliono sapere niente, o vabbè intanto sono polemiche che no, cioè è un grido d'allarme anche quello, è un grido d'allarme di non conoscenza, e va secondo me in qualche modo colmato, cioè è l'obiettivo di un'amministrazione, deve essere uno degli obiettivi, cioè altrimenti uno va a fare altro che far l'amministratore pubblico, ragazzi, cioè... dove non arriva il cittadino deve arrivare un'amministrazione. Se il cittadino non va alla domenica negli impianti, diamogli degli altri strumenti, almeno ci proviamo. Poi non funziona, ma lo diremo dopo che abbiamo applicato questi punti, dopo. Prima però lavoriamo, cioè vi abbiamo addirittura dato questo giro, perché abbiamo detto proviamo a dare uno strumento in più. Il sindaco è così, a titolo esemplificativo, sì, perché altrimenti siamo sempre qua a discutere sul come, allora stavolta vi diamo anche il come, ma non è abbastanza, perché girate la frittata sull'impegno, benissimo, e arrivo al punto per chiudere, che credo che ai cittadini gliene freghi anche poco, però va bene, qua siamo a questi livelli. I gruppi politici propongono qualcosa a un sindaco e la giunta che hanno funzioni diverse che un gruppo politico, ok? Cioè, adesso ve la semplifico in modo che forse noi riusciamo a capire meglio tutti, però di fatto è così. Cioè, voglio dire, un consiglio comunale può approvare delle linee insieme, se siamo tutti d'accordo, cosa che non capita poco, ok? È capitato di provare delle cose all'unanimità. Le proviamo, ma molto spesso sono linee strategiche più ampie, non impegni così specifici. Cioè, perché di fatto un consigliere comunale non è che può promuovere e organizzare, fare un virtual tour del... Adesso ognuno ha il suo compito, è inutile che voi dite di... perché voi dovete... è ovvio che il nostro gruppo consigliare, se è il nuovo gruppo, se ha portato questo ordine del giorno che viene approvato dalla giunta, è ovvio che lo promuove, è così che funziona. Io delle volte, rimango. Poi sulla parte di promozione, parte che se veramente continuate su questo punto qua, allora la prima cosa è far venire i vostri consiglieri agli eventi pubblici sull'ambiente, i vostri di maggioranza, perché siete qua che puntate il dito alle minoranze, ma all'ultimo evento non c'erano tutti i consiglieri di maggioranza qui sull'ambiente. Quindi voglio dire, siete voi i primi a non... voi nel senso la parte politica, il vostro gruppo politico, non la parte di chi ha le funzioni, chi legifera. Le differenze sono le basi.
Passo la parola al capogruppo Elisa Turci.
Grazie Presidente. Io sono allibita di essere fatta, perché chi gira la frittata qui evidentemente non è questo gruppo questa sera e neanche la giunta o il sindaco. Se si vuole capire, si capisce, nel senso che l'ho detto io, l'ha detto il sindaco e l'ha detto l'assessore Bacchelli. La proposta era di impegnare tutto il Consiglio Comunale nella diffusione delle informazioni che verranno elaborate dal sindaco, della giunta, da AIMAG, che sicuramente sarà quella la risorsa principale delle informazioni, ovviamente. A mio parere, non prendendosi questo impegno, il Consiglio Comunale sminuisce anche un po' il suo ruolo, perché sarebbe un bellissimo impegno da parte di tutti i consiglieri impegnarsi nella diffusione delle informazioni. È ovvio che tutti gli altri punti dell'impegno sono in capo alla giunta e al sindaco. Vogliamo dividere gli impegni, fare impegno al sindaco e alla giunta a una serie di cose e impegno al consiglio comunale a farne altre? È più chiaro, va benissimo, non credo che su questo una soluzione si trovi, ma siamo veramente cercando di veramente girare la frittata, perché è veramente chiaro stasera il senso, e più chiaro di così non può essere. E continuare ad arrampicarsi sugli specchi dicendo sempre che questa amministrazione non si prende, non fa, non è vero, non è così assolutamente, e non lo è, ed è chiarissimo che non lo è questa sera su questo tema, anche perché abbiamo detto che siamo del tutto in linea con il testo, che lo condividiamo in pieno tutto il contenuto, e comunque lo approveremo anche se non verrà emendato con la proposta che abbiamo fatto. Quindi non c'è nessun passo indietro di questa amministrazione rispetto agli impegni che sono stati proposti. Si voleva semplicemente dare un passettino in più per diffondere meglio la comunicazione su questo tema così importante a tutta la cittadinanza, perché sappiamo benissimo che più queste informazioni vengono diffuse anche a livello personale, informazioni che non devono essere elaborate dai consiglieri, devono essere semplicemente condivise sulla pagina Facebook, su quello che volete, ok? È un impegno importante per tutti, semplicemente questo. Poi se non lo volete capire, se volete continuare a sghignazzare davanti alla telecamera facendo le varie cose come fate spesso, ok? Continuate pure, però mi sembra veramente ridicolo. Grazie.
Passo la parola a Elisa Montanari, prego.
Allora, secondo me, forse veramente stiamo girando a vuoto con queste parole un po' così. Di fondo cosa succede? Nel momento in cui i consiglieri vanno a diffondere, sì, può essere che io ho un'iniziativa che prende il comune e la diffondo agli altri cittadini se mi piace. ma se non sono d'accordo sono obbligata a diffonderlo lo stesso. Cioè il discorso di diffusione, anche per non creare delle incomprensioni, soprattutto in Facebook. Cioè se io diffondo delle informazioni, tu ne diffondi delle altre, poi un altro ne diffonde delle altre ancora, cioè... Nel senso, questo è un compito dell'amministrazione di tenere sotto controllo anche le informazioni che vengono fuori da IMAG e che sono su IMAG, secondo me. Poi gli altri consiglieri, è ovvio che nel momento in cui io presento un ordine del giorno e ci tengo all'argomento, è ovvio che se ci sono delle iniziative da diffondere, le diffondo. Cioè, mi sembra scontato e normale, ma... Cioè, come posso dire di partecipare all'assemblea cittadina pubblica? Ma cioè, l'impegno è solo della giunta e dell'amministrazione, poi dei consiglieri, ovvio, di conseguenza, ma è la giunta che mantiene, da un punto di vista amministrativo, il controllo sulla comunicazione che viene data all'esterno. Se no, poi si creano delle incomprensioni e risposte anche diverse da parte dei consiglieri. Quindi può essere, per me va benissimo, però poi se iniziamo a dare risposte diverse, cosa succede? Chi controlla questa cosa? È questo che mi chiedo.
Bene. Qualcun altro vuole intervenire? Prego, Gagliotto.
Che ci tenevo indubbiamente a rimarcare quanto già emerso anche dall'assessore Montanari, piuttosto che assessore, ex consigliere, ma consigliere, scusate, e dal consigliere Rossi, che appunto qua si sta impegnando un'amministrazione, ma la cosa che mi fa sorridere è che non solo noi di Nostra Sponte vi abbiamo sollevato, magari messo la pulce nell'orecchio di una cosa che è emersa, di un'esigenza che è emersa da parte dei cittadini, quindi non dico assolutamente che dobbiate ringraziarci, però addirittura prenderla in questa maniera mi sembra un attimino eccessivo. Qua chi sta mettendo, secondo me, un pochino i bastoni tra le ruote, o si vuole magari far bel viso cattivo gioco, non sto capendo bene la vostra mossa. Cioè noi abbiamo sollevato quella che è risultato un'esigenza da parte dei cittadini, perché altrimenti i cittadini non andavano a pubblicare delle foto su Facebook istigando polemiche, dovendo far intervenire la responsabile di IMAG su una pagina. Beh, l'amministrazione dov'è? Cioè, allora, dal momento in cui manca questo tassello e il cittadino che vuole delle informazioni, vuole delle risposte, non le ha, e addirittura vede rispondersi direttamente da IMAG in persona, a parte che bellissimo e lodevole per quanto riguarda sicuramente l'iniziativa di IMAG, che è stata pronta e subito ha risposto ai cittadini. Ma qui manca un tassello importantissimo, e noi ve lo stiamo portando, vi stiamo facendo semplicemente notare, guardate, perché non proviamo a far questo, non proviamo a far quest'altro, vi diamo qualche input e tutto, ma indubbiamente, come già è stato detto, l'iniziativa deve venire da voi. Allora, non è che anche lì si possa sempre essere imboccati. Già vi abbiamo fatto presente che di ordini del giorno non ne presentate, li presentiamo noi. Già vi stiamo cercando un attimino di far presente quelli che possono essere delle esigenze un pochettino più concrete, perché sicuramente di cose da gestire ce ne sono tante, ma indubbiamente voi siete anche in di più rispetto a noi. E allora, visto che ci sono alcuni di voi che sicuramente si danno un sacco da fare, lavorano, altri invece che per quanto riguarda l'emergenza Covid sono un attimino più fermi, magari impegniamoci a prestare un pochino più attenzione a queste cose che a volte possono sfuggire. E sicuramente, come avete sempre ribadito, l'informazione e la comunicazione sono questioni molto delicate, quindi se date a tutti la stessa libertà, c'è qualcosa che mi tocca con quello che avete sempre detto e fatto fino ad oggi. Quindi, per cui dico, prendetevi un attimino, no? Voi l'iniziativa di dire, bene, le informazioni che noi abbiamo a mano sono queste. Signore, le informazioni sono queste, le rendiamo pubbliche, le diamo ovviamente in mano alle persone, e indubbiamente dei consiglieri che vi hanno presentato un ordine del giorno tale saranno i primi portatori di ciò, e ne avete già avuto prova anche in passato. Ultimo degli esempi che è stato appena sottolineato, la questione delle alberature. Cioè, noi oltretutto, questione portata in Consiglio Comunale dal gruppo del PD, noi come nuovo gruppo eravamo presenti anche noi, sicuramente i cittadini che ci hanno chiesto, ribadito, abbiamo parlato e abbiamo cercato ovviamente di diffondere la giusta informazione, perché forse ci sfugge che siamo tutti qua per ottenere, no, obiettivi di un bene comune, ma attenzione, perché è bello fare l'esempio, no, della, come se fosse la famiglia, l'azienda. Siamo in un contesto pubblico, è un'amministrazione pubblica, ci sono certi gradini da rispettare, visto che ci avete sempre tenuto anche a sottolinearlo, e così deve essere. Si impegna una giunta, un'amministrazione che politicamente si impegna a fare determinati tipi di azioni, perché se a questa amministrazione non gliene frega niente di come vengono smaltiti i rifiuti, non è tenuta a diffondere alla gente le informazioni, nonostante faccia parte della società, ma ciò non significa che gli possa interessare di più che magari altre questioni. Quindi noi siamo semplicemente qua a dire: signori, proviamo a dare un pochettino più di rilievo a questa cosa, cerchiamo di impegnare un pochettino di più questa amministrazione nel farsi portatrice di un messaggio che indubbiamente verrà diffuso anche dalle altre risorse appartenenti a questa amministrazione. Ma per prima deve partire da voi, altrimenti che cos'è, un'amministrazione delle minoranze? Cioè, attenzione, quindi sicuramente sul fine siamo d'accordo, ma i mezzi per raggiungerlo devono seguire un determinato andamento, un determinato processo. Cioè, io non parlo direttamente io con AIMG per sapere, per conoscere, posso telefonare io la Monica Argilli? Sicuramente posso, ma indubbiamente siamo tutti d'accordo che se tutti noi consiglieri telefonassimo a Monica Argilli per farci dare delle informazioni per poi diffonderle, si creerebbe un attimo di caos e non va bene. Quindi che cosa succede? Succede che abbiamo un sindaco che è all'interno del patto dei sindaci, appunto, per fare ciò. Per essere la parte pubblica all'interno di un'azienda privata e quindi rendere pubblici quei meccanismi che solitamente magari fanno parte, no, di una realtà aziendale. Quindi è qui che mi aspetto che ci sia poi, perché non pretendo mica dal sindaco, sennò poveraccio, cioè, capisco che è un essere umano tantissime cose, ma ci devono essere dei passaggi per fare in modo che tutte le informazioni che arrivano al sindaco o alla giunta vengano poi rese pubbliche. In questo caso ci fermiamo e ci limitiamo a parlare della questione AIMAC e lavorazione del rifiuto. Quindi è anche abbastanza limitato. Non credevamo che fosse un impegno che potesse, appunto, insomma, creare tutto questo disagio e tutto questo disappunto o far intendere che da parte nostra non ci fosse la volontà di promuovere tali iniziative piuttosto che tale comunicazione. È ovvio, se no non ve lo presentavamo. E oltretutto non vi portavamo esempi, non vi portavamo quelli che possono essere degli input. Se possibile. Quindi, attenzione, concludo, teniamo a mente quello che è l'obiettivo, il fine, i punti degli impegni, che sono limitati, e cerchiamo appunto di lavorare. Poi, sicuramente, vi stiamo dicendo, siamo qui a dirlo di nuovo, che noi l'abbiamo presentato, ma proprio perché poi, ovviamente, appoggeremo la diffusione della comunicazione e tutto. Ma deve nascere da voi, se ci tenete. Se non ci tenete, è a posto. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Qualcun altro vuole intervenire? Oppure? No. Beh. Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Chi è che vuole fare la dichiarazione di voto? Prego, Marina Rossi.
Credo che l'episodio che sia capitato sia un episodio che ci debba fare riflettere molto sul clima che c'è attualmente tra le persone. Vi invito, per chi non l'ha fatto, andare a leggere il dibattito che è scaturito sul gruppo di Facebook. Ci deve far riflettere su quanto siano efficaci le azioni di comunicazione, non solo, ma di partecipazione attiva di un'amministrazione e dei cittadini verso l'amministrazione, e credo che l'amministrazione debba essere guida in questo, deve essere un punto di riferimento, e in questo in primis lo deve fare chi rappresenta l'amministrazione, che è il sindaco. Credo che questo sia fondamentale, soprattutto in un comune piccolo come il nostro. Quindi abbiamo apprezzato moltissimo la pronta risposta di AIMAC, ci aspetteremo una risposta anche dal nostro sindaco, che rappresenta tutta la comunità. Voteremo a favore, auspicando che sia un voto a favore all'unanimità.
Grazie. Qualcun altro vuole fare la dichiarazione di voto? Elisa Turci, prego.
Devo dire che ho perso il filo logico degli ultimi interventi, proprio ho sentito dire cose che secondo me non c'entravano neanche molto con l'ordine del giorno che stiamo discutendo. Come abbiamo detto prima, siamo d'accordo sul contenuto del testo e lo condividiamo in pieno, quindi il nostro voto sarà favorevole, però sarà favorevole con una certa delusione, ma una delusione anche personale, perché forse non riusciamo a comprenderci, a farci capire in quello che diciamo, perché il messaggio stasera a mio parere era chiaro, forse non ho trovato le parole giuste per spiegare il risultato a cui volevamo arrivare, un risultato condiviso e con un impegno diffuso a tutti i consiglieri nella diffusione delle informazioni per la corretta gestione dei rifiuti, che è una cosa importantissima e che condividiamo in pieno e che la nostra amministrazione si impegna da sempre a diffondere e promuovere con tutti i mezzi a disposizione. Grazie.
Grazie. Prego, Grossi Giorgia.
Sarò molto breve perché è già stato detto molto. L'ordine del giorno aveva come scopo proprio quello di un allarme, di un'allerta su quel profilo Facebook, in particolare su 6 di 9 6, l'amministratore ha dovuto interrompere i messaggi. Quindi non oso pensare, se l'amministratore avesse interrotto e poi su 6 di Rovereto 6 è improvvisamente sparito, probabilmente si sarebbe andati anche oltre. C'è un ruolo di carattere istituzionale, quindi l'impegno è legato a questo. Io come consigliere non mi esimo dalle mie responsabilità, però come dicevo prima ci sono dei ruoli istituzionali e amministrativi, motivi per cui noi facciamo interrogazioni e accesso agli atti per avere informazioni. Altrimenti non saremmo informati e non potremmo neppure diffonderle. Un esempio è stato proprio quello sulle alberature, perché i dati dopo sono stati pubblicati sul sito a cura dell'amministrazione.
Sì, ma è una dichiarazione di voto
questa. Sì, scusate. Quindi questo per meglio specificare. Quindi accolgo il fatto che per una volta questo ordine del giorno non appare vago e che lo accogliate. Quindi per noi ovviamente l'abbiamo proposto e quindi lo voteremo a favore.
Grazie. Passerei la parola a questo punto.
Erano le dichiarazioni di voto.
Sì. Al dottor Capi per il voto. Facciamolo. Voto. Allora, Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Favorevole.
Ci stanno dicendo che non va più la diretta del Consiglio Comunale.
Io la vedo.
3 minuti fa ce l'hanno detto.
Rossi.
Favorevole.
Allora, con favorevole tutti i componenti di Noi Lista Civica, del nuovo gruppo di Insieme al Centro-Sinistra, contrari la Lega.
Confermo.
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Bene, viene provato. Viene provato con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con i voti della di Noi Lista Civica, del nuovo gruppo ed Insieme al Centro-Sinistra, il contrario, Lega. Passiamo al numero 3, che è la sottoscrizione del Comune di Novi di Modena del patto dei sindaci per il clima e l'energia, Covenant of Measures for Climate and Energy, per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale. Do la parola a Susanna Bacchelli.
Grazie Presidente. Allora, con questa delibera andiamo a autorizzare il nostro sindaco a sottoscrivere il nuovo patto per il nuovo patto per l'ambiente, il nuovo patto dei sindaci. Nuovo perché? Nuovo perché ha intanto un obiettivo maggiore rispetto a quello precedente. Il patto sottoscritto in precedenza prevedeva che i sindaci si impegnassero a ridurre del 20% le emissioni di CO2 in atmosfera e che attuassero una serie di politiche legate all'impiego di di fonti di energia rinnovabili il più possibile. Ed era una percentuale del 20%. Con quello attuale che andremo a sottoscrivere, l'impegno è per il 2030 di arrivare a ridurre del 40% le riduzioni di CO2 in atmosfera, ma non si ferma qui. Quello che i sindaci che sottoscrivono questo patto devono andare poi a produrre è un piano d'azione che si chiama Piano d'azione per l'energia sostenibile, ma questa volta ha un tema in più, che è quello del clima, cioè si mettono insieme in questo piano d'azione non solo gli interventi che vengono fatti sull'utilizzo appunto di sistemi differenti per il riscaldamento o sistemi alternativi per produrre energia, ma si chiede ai comuni di tentare un piano d'azione che cerchi di contrastare i cambiamenti climatici mettendo in campo tutte quelle che sono le possibilità che ha ogni territorio proprio per contrastare questi eventi. Quindi bisognerà ragionare su interventi di sostenibilità ambientale, come anche i nuovi metodi per la regimazione delle acque, l'incentivare le politiche dell'uso della bicicletta e di altri mezzi. Insomma, il piano deve veramente comprendere tutte le azioni che si possono mettere in campo per andare verso una lotta ai cambiamenti climatici molto seria. abbiamo ritenuto importante sottoscrivere di nuovo questo patto proprio perché, come abbiamo visto, abbiamo appena approvato un bilancio che ha fatto dei temi ambientali il proprio motivo dominante. Uno degli interventi più grossi che metteremo in campo è appunto la sostituzione di tutti i punti luce del territorio, i punti luce pubblici, e stiamo già attivando anche una serie di politiche per il mantenimento delle biodiversità e appunto favorire la vita degli insetti, soprattutto degli insetti impollinatori. Ci sembrava quindi assolutamente necessario sottoscrivere questo patto assieme agli altri sindaci dell'Unione e portare avanti una serie di iniziative che in alcuni temi, quelli comuni, andranno poi a convergere anche nel PUG.
Grazie. Se ci sono qualcuno vuole dei chiarimenti? So che è già stata fatta una commissione, quindi se vogliamo passare alla discussione, prego. Sembra che allora è stato chiarito tutto in commissione. Possiamo andare oltre? Diamo la dichiarazione di voto. Ok? Qualcuno vuol fare la dichiarazione di voto? Prego, Marina Rossi.
Sì, noi voteremo a favore, ringraziamo per gli approfondimenti in commissione, grazie.
Prego, Giorgio Grossi.
Sì, noi voteremo a favore anche perché il patto dei sindaci ha una storia considerevole nel nostro comune, quindi l'occasione anche per continuare su una linea politica e su una scelta che, come dire, viene dal passato, quindi il nostro voto sarà a favore.
Prego, Elisa Turci.
Il nostro voto sarà favorevole, riteniamo che la firma di questo nuovo patto sia molto importante per rinnovare l'impegno del Comune nella lotta, insomma, nell'impegno ambientale, nella lotta ai cambiamenti climatici. Grazie.
Bene, passo la parola al dottor Cappi per la votazione.
Allora, Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Pioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Con voti unanimi chiedo conferma.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
C'è l'immediata eseguibilità, quindi seconda votazione.
All'unanimità è approvato. E per l'immediata eseguibilità, prego.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Galiotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Remo, non faccio niente. Bonatti. Come voti? All'unanimità. Chiedo conferma.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Bene, all'unanimità è stata approvata. Passiamo al punto 4, che è l'approvazione e adesione alla iniziativa Comuni Amici delle Api. Parola a Susanna Bacchelli.
Grazie Presidente. Anche questa è un'altra delle iniziative, dicevo, in tema di ambiente che l'amministrazione intende portare avanti e prevede l'adesione a questa rete di comuni, rete che è nata da un'iniziativa dell'ANCI Umbra, ma che si è ormai diffusa su tutto il territorio nazionale e rete alla quale stanno aderendo sempre più comuni. Per aderire a questa rete è necessario portare avanti una serie di azioni. Guardando il disciplinare e la proposta, insomma, che facevano questi comuni, ci siamo resi conto che una buona parte delle iniziative noi le stiamo già conducendo, infatti ci stiamo impegnando a continuare a effettuare i trattamenti per le zanzare con prodotti solo larvicidi e non adulticidi, a non utilizzare fitofarmaci per il trattamento delle nostre aree verdi, insomma cercare di rispettare quanto più possibile la biodiversità e in modo particolare gli insetti impollinatori che sappiamo essere fondamentali per la vita di tutto il pianeta e che hanno bisogno appunto di essere non solo difesi ma anche un po' sostenuti. Creando delle aree apposite dove possano trovare ristoro e in questa direzione va il progetto del Prato Fiorito che sta pian piano prendendo forma e un altro degli impegni che andiamo a sottoscrivere e che porteremo avanti è quello di cercare di diffondere quanto più possibile delle buone pratiche non solo in agricoltura ma anche nella coltivazione dei nostri giardini e dei nostri orti e cercheremo di farlo con iniziative pubbliche ma soprattutto attraverso anche progettazione e eventi creati assieme alle scuole e in modo particolare con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ci sembrava quindi, viste tutte queste iniziative che sono già in atto, prendere un impegno importante, comune e condividerlo con il resto della rete dei comuni amici delle Api.
Grazie. Qualche chiarimento? Si può aprire la discussione se qualcuno vuole. Bene. Passiamo alla dichiarazione di voto.
Noi voteremo a favore.
Prego Giorgia Grossi.
Noi voteremo a favore anche perché il tema è di spiccata attualità, nel senso che la tutela delle api va di pari passo anche con i cambiamenti climatici e con la tutela dell'ambiente. Quindi il nostro voto sarà a favore.
Prego, Elisa Turci.
Noi riteniamo che questa azione sia assolutamente importantissima. Gli insetti impollinatori sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità, tanto che basta pensare che il 75% dei raccolti e quindi della frutta e della verdura che troviamo al supermercato dipende proprio dalla presenza delle api che si stanno decimando sempre più velocemente. Quindi il nostro voto sarà assolutamente favorevole.
Grazie. Passo la parola al dottor Raffaele Cappi, prego.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Favorevole.
La prima. Bonatti. Con voti unanimi.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Viene approvato all'unanimità. Immediata esibilità. Prego, Cappi.
Favorevole.
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 Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Io non faccio nulla però. Bonatti.
Favorevole.
All'unanimità.
Bene, è approvato l'unanimità, quindi passiamo a... per gli scrutatori, Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Viene approvato all'unanimità e passiamo al punto 5. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla legge 160/2019, approvazione relativo regolamento, introduzione agevolazioni 2021 e contestuale variazione di bilancio. Passo la parola a Mauro Fabri, prego.
Sì, buonasera a tutti, visto che è la prima volta che prendo la parola. Ci sta seguendo e passerò la parola dopo al dottor Luca Paderni per, diciamo, toccare quelli che sono i punti innovativi di questo regolamento. Sicuramente un aspetto che ci tengo ad evidenziare è che parliamo di un regolamento che portiamo in tutti e quattro i comuni, quindi comunque un passo verso una unificazione di alcuni aspetti burocratici, quali sono appunto quelli che toccheremo stasera. In particolare parleremo di pubbliche affissioni, esposizioni pubblicitarie, occupazione di suolo e una novità che è il canone mercatale, che appunto il dottor Paderni ci spiegherà un po' meglio. Sono non solo unificati i regolamenti, pur nel rispetto di quelle che sono le agevolazioni e anche le esenzioni che ciascuno comune ha voluto inserire a suo tempo, ma vengono anche in prospettiva, in particolare dal 2022, quando saremo fuori da questa crisi, uniformati i tempi di pagamento, che vengono portati tutti al 31 marzo, e in modo particolare vi segnalo un'ultima cosa, che quando parleremo di occupazione di suolo sono previste tutte quelle agevolazioni e quelle esenzioni che avevamo già inserito causa Covid nel 2020. Allo stesso modo saranno prorogate per tutto il 2021, ragione per cui questa delibera contiene anche una variazione di bilancio di 5.100 euro, perché in parte il governo ha coperto per un periodo una parte di queste esenzioni. Noi comunque con questa delibera andiamo a coprire anche finanziariamente la restante parte fino al 31/12/2021. Direi che chiedo a Luca magari di toccare quelli che sono i punti innovativi, visto che comunque in commissione è stato, direi, approfondito abbastanza bene. Passo la parola al dottor Luca Paderni.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, la legge 160 del 2019 ha introdotto due nuovi canoni, in particolare un canone legato all'esposizione pubblicitaria e all'occupazione di suolo e il canone mercatale. Allora, la stessa norma prevede espressamente che questi canoni siano istituiti formalmente dal Consiglio Comunale con una propria deliberazione. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale deve anche approvare un regolamento che vada a disciplinare i criteri di applicazione di questi due canoni. La competenza relativa all'approvazione delle tariffe è invece della Giunta Comunale. In sede comunque di prima applicazione del canone abbiamo allegato tutte le varie articolazioni tariffarie delle componenti del canone anche al regolamento. Allora, ANCI e IFEL avevano chiesto, vista l'emergenza epidemiologica in corso in questo momento, un rinvio dell'entrata in vigore del canone unico al 2022, rinvio che invece poi non c'è stato, per cui ci vediamo adesso qui ad approvare il regolamento e di istituire i canoni. Vale qua per tutti i tributi e le altre entrate del Comune la regola per la quale, se vengono regolamenti e tariffe approvati entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio, che quest'anno è il 30 aprile, entrano in vigore dal 1 di gennaio dell'anno di riferimento. Allora, vi illustro brevemente adesso i due canoni con soprattutto le principali novità con i prelievi che vanno a sostituire. Allora, il primo canone, come vi dicevo prima, è quello legato all'esposizione pubblicitaria, occupazione di suolo. Questo canone va a sostituire tre prelievi che già esistevano ed erano applicati, che sono l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone, il COSAP, il canone di occupazione di suolo e aree pubbliche. Quindi il presupposto di questo nuovo canone è la diffusione di un messaggio pubblicitario, l'affissione di un manifesto su un impianto pubblico oppure l'occupazione di suolo. Qua la norma sostanzialmente non ha introdotto nessun nuovo prelievo, semplicemente ha accorpato in un unico prelievo tre prelievi che fino a questo momento erano distinti. Erano disciplinati da una normativa del 93 abbastanza vecchia, per cui è stata in parte riscritta la norma e con l'occasione sono stati questi tre prelievi accorpati in uno unico. Sono stati introdotti alcuni aspetti di semplificazione. Allora, con riferimento alle tariffe del nuovo canone, il legislatore si è limitato ad individuare delle tariffe standard in base al numero di abitanti del comune. Novi, ad esempio, si colloca in una fascia di popolazione dai 10.000 ai 30.000 abitanti, per cui abbiamo una tariffa standard di 40 euro con riferimento all'anno e di 0,70 euro con riferimento alla tariffa giornaliera. Dopodiché la norma dice che il Comune ha la possibilità, attraverso dei coefficienti, di andare a graduare queste tariffe base definite dallo Stato e definire una propria articolazione tariffaria. Allora, la scelta che è stata fatta per Nodi è quella di mantenere in vigore le stesse tariffe che erano applicate nel 2020. Quindi abbiamo graduato i coefficienti relativi a tutte le varie fattispecie in modo tale che per ciascuna quanto dovuto dall'utente, dal contribuente, sia pari a quello che pagava lo scorso anno. Un'altra semplificazione, come ha anticipato anche prima l'assessore, è l'accorpamento delle scadenze. Quindi prima avevamo una scadenza per l'imposta comunale di pubblicità 31 di gennaio, avevamo la scadenza del canone relativo all'occupazione di suolo che era il 30 di aprile. Con questo regolamento andiamo ad introdurre un'unica scadenza che è il 31 di marzo per tutte le varie componenti del canone. Limitatamente a quest'anno, tenuto conto che è in corso in questo momento l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe, la scadenza è posticipata al 31 di maggio. È prevista la possibilità, e come era previsto anche nel vecchio sistema, di effettuare il versamento in 4 rate, se gli importi superano una determinata soglia, e allora anche in questo caso, come era prima, avremo 4 rate trimestrali, marzo, giugno, settembre e dicembre. È stata prevista un'altra semplificazione riguardo all'obbligo dichiarativo. Quindi prima, tutte le volte in cui io esponevo un messaggio pubblicitario, avevo l'obbligo di fare una dichiarazione al comune, all'ufficio tributi o al concessionario della riscossione per dichiarare il mezzo che andavo a esporre ai fini del pagamento del tributo. Adesso la norma mi dice tutte le volte che vado in comune per richiedere un'autorizzazione per occupare uno spazio pubblico, per esporre un mezzo pubblicitario, già la richiesta di autorizzazione all'occupazione o all'esposizione ha anche la funzione di denuncia ai fini del pagamento del canone. Quindi è una semplificazione per il contribuente che non deve più fare sostanzialmente un doppio passaggio. Un'altra novità sempre agevolativa è l'introduzione di una tariffa giornaliera, sempre per l'esposizione pubblicitaria. Prima avevamo la tariffa minima che era commisurata un mese, quindi se io mettevo un manifesto anche solo per un giorno avevo una tariffa sostanzialmente mensile. La nuova norma ha introdotto una tariffa giornaliera che abbiamo recepito da regolamento, quindi se io espongo un mezzo per un solo giorno, pago un solo giorno. Questo ovviamente è vantaggioso per chi ha necessità di fare un'esposizione di un messaggio limitato. Vi segnalo che la norma innova con riferimento al meccanismo di costruzione del canone, quindi come viene calcolato i vari aspetti di disciplina del canone, mentre rimane immutata la parte relativa al rilascio delle autorizzazioni e concessioni sia di suolo che relative alle esposizioni pubblicitarie. Quindi se ho necessità di esporre un mezzo, di richiedere l'occupazione per del suolo pubblico, continuo a fare riferimento ai regolamenti che erano in vigore nel comune di Novi fino a questo momento. Come accennava l'assessore, troverete nel regolamento, trovate un articolo dedicato a tutte le agevolazioni introdotte legate al Covid, quindi un articolo con una serie di agevolazioni che si applicano limitatamente all'anno 2021 e hanno la finalità di sostenere le attività del territorio che sono state diciamo colpite dalle misure restrittive adottate a livello nazionale o regionale. Abbiamo l'esenzione, lo ricordavamo in commissione, del pagamento del canone relativo all'occupazione del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione alimenti, bevande, bar, ristoranti, pizzerie, per gli esercizi artigianali che producono alimenti e consentono il consumo sul posto, che sono le gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie. L'esenzione tutto il 2021 per tutte le attività commerciali artigianali per la vendita di merce, esposizione di merce o la creazione di spazi di attesa per la clientela e anche per tutte le installazioni dello spettacolo viaggiante, quindi giostre, reti elastiche, cose di questo tipo. Abbiamo specificato, come avevamo fatto anche lo scorso anno, che queste misure agevolative si applicano sia con riferimento alle superfici già oggetto di concessione, sia anche alle nuove superfici che questi soggetti dovessero richiedere per garantire il distanziamento sociale. L'altro canone è il canone mercatale. Il canone mercatale riguarda gli operatori del mercato, quindi banchi di mercato. Anche in questo caso c'è un accorpamento di due prelievi che già esistevano, che sono il COSAP, il canone occupazione del suolo pubblico, e la tassa rifiuti. Quindi fino a quest'anno un operatore di banco di mercato pagava sia COSAP che tariffa corrispettiva rifiuti, dal 2021 si trova a pagare solo il canone mercatale. Anche in questo caso abbiamo costruito la tariffa in modo tale che l'importo che un operatore si trova a pagare a titolo di canone mercatale è pari alla somma di quello che pagava nel previgente regime. Quindi quello che paga adesso a titolo di canone mercatale è pari alla somma di quello che pagava prima a titolo di COSAP e tariffa corrispettiva rifiuti. Anche qua c'è un intervento legato alle agevolazioni Covid, perché abbiamo previsto sempre da regolamento, limitatamente al 2021, l'esenzione dal pagamento del canone mercatale per tutti i banchi di mercato. Anche in questo caso c'è stato un intervento statale con il decreto Ristori, poi con il decreto Sostegno, che ha disposto l'esenzione fino al 30 di giugno. Con l'articolo del regolamento andiamo a estendere a tutto l'anno, all'intero 2021, l'esenzione. Per il resto l'impianto è sostanzialmente invariato rispetto ai precedenti regolamenti. Abbiamo cercato di riproporre tutte quelle che erano esenzioni, agevolazioni già in vigore fino a questo momento.
Grazie. Premesso che già tutto è passato in commissione, però se qualcuno ha qualche chiarimento, se vuole qualche chiarimento. Se si vuole discutere. Passo la parola al sindaco Diacci.
Grazie Presidente, ma un brevissimo intervento intanto per ringraziare il lavoro che è stato svolto da parte dei quattro assessori bilancio e tributi di tutti e quattro i comuni delle Terre d'Argine, insieme chiaramente al dottor Paderni, l'ufficio tributi, al servizio di ragioneria, perché si è cercato, secondo me, di superare un po' queste incertezze del periodo, anche tutti i temi delle scadenze, delle esenzioni, ristori, mettono veramente in difficoltà i nostri operatori, e quindi credo che sia veramente da apprezzare aver chiarito direttamente che per tutto il 2021, appunto approvando stasera entro la scadenza i nuovi regolamenti, le nuove tariffe, potremo applicare, dicevo, per tutto il 2021 le agevolazioni, già dichiarando che tutto l'anno verrà riconosciuto appunto come gratuità, proprio come agevolazione Covid. E credo che sia un segnale importante, proprio come dicevo prima, anche per cercare di superare in un qualche modo l'incertezza, sia dando un'impostazione generale, quindi una lettura complessiva del nostro territorio, che sempre più si avvicina ad essere una macroarea, ad essere davvero, insomma, una unione che ragiona il più possibile su temi e scelte congiunte, e soprattutto garantendo, come dicevo, il sostegno vero a tutte le attività finché durerà l'emergenza, appunto agevolando tutte le esenzioni possibili di questi canoni. Quindi grazie ancora per tutto il lavoro che è stato svolto.
Qualcun altro vuole? Passiamo alla dichiarazione di voto. O addirittura Do la parola al segretario che sì, devo dire che sì, è stato il consigliere Gagliotto, la consigliere Gagliotto è dovuta uscire, quindi prenderà il posto come scrutatore Giorgio Grossi. Dunque passo la parola per prego.
Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto è uscita. Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti.
Astenuto.
Voti favorevoli. Noi Lista Civica, nuovo gruppo insieme al centro-sinistra, astenuto Lega.
Martinelli.
Confermo.
Rossi.
Confermo.
Confermo.
Rossi.
Confermo.
Bene, è approvato con favorevoli Noi Lista Civica, nuovo gruppo insieme al centro-sinistra, astenuta Lega. Per l'immediata eseguibilità.
Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
È favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Astenuto.
Con voti favorevoli, Noi Lista Civica, nuovo gruppo, insieme al centro-sinistra, astenuti Lega.
Martinelli.
Confermo.
Rossi.
Confermo.
Rossi.
Confermo.
Bene, viene approvato con i favorevoli gruppo Noi Lista Civica, nuovo gruppo insieme al centro-sinistra, astenuto la Lega. Passiamo al sesto punto. Ah, saluto dottor Paderni, grazie di essere stato con noi. Buonanotte.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie Luca.
Grazie. Sesto punto, siamo all'esame contro deduzioni e approvazione di variante specifica numero 10 al vigente PRG ai sensi dell'articolo 4,4 lettera A della legge regionale numero 24/2017 inerente alcune modifiche puntuali e aggiornamento delle norme tecniche di attuazione. Introduce Bacchelli.
Grazie Presidente. Bene, con questa delibera andiamo a concludere il nostro iter di variante che era iniziato con l'adozione che è avvenuta appunto nel...
Scusa Susanna, scusa un attimo. Sì. È necessario dire che è presente l'architetto Pivetti e è l'architetto Ferrari.
Sì. Perfetto, grazie. Ti dicevo... stiamo concludendo l'iter di variante, iter che era iniziato a novembre 2020 con l'adozione della nostra variante di PRG, è una variante specifica che è stata depositata e ha dato modo quindi ai cittadini e ai portatori di interesse di formulare delle osservazioni e a conclusione del nostro del nostro deposito abbiamo provveduto anche a raccogliere tutti i pareri degli enti sovraordinati. Abbiamo appunto con noi l'architetto Carla Ferrari che entrerà nel particolare e ci illustrerà la conclusione di questo percorso.
Buonasera a tutti, prendo quindi la parola, sono Carla Ferrari, presenterò delle slide per così magari potete seguire meglio il percorso che abbiamo seguito, quindi datemi un secondo, eccole qua. Bene. Allora, sostanzialmente come diceva l'assessore, abbiamo sostanzialmente seguito l'iter che dall'adozione che è intervenuta a novembre dello scorso anno ed è passata attraverso la pubblicazione e il deposito ai fini della presentazione delle osservazioni e nel frattempo si sono anche espressi gli enti competenti, gli enti territoriali sovraordinati all'amministrazione comunale. Nel periodo di deposito è pervenuta una sola osservazione da parte dell'ufficio tecnico, è un'osservazione articolata in tre punti a cui seguono ovviamente tre controdeduzioni, vediamo i singoli punti, cercherò di essere ovviamente sintetica vista l'ora. Allora, il primo punto è relativo a un errore materiale che è riportato all'articolo 23 dell'NTA. L'articolo 23 è un articolo nel quale anche in adozione siamo intervenuti a proposito del comparto sud per puntualizzare, diciamo così, la superficie territoriale e il verde di U2 e nella osservazione viene segnalata la necessità di adeguare la quota di superficie territoriale che era erroneamente per il comparto centro-nord, che era erroneamente riportata in 5.150 metri quadri fin dal piano che non è stato oggetto, diciamo così, di revisione a novembre senza modificare la superficie utile la ST era da correggere in 7.388 metri quadri. La controdeduzione accoglie positivamente la proposta perché è un errore materiale, visto che il comparto così è disegnato e quindi non viene modificato in alcun modo e non viene modificata in alcun modo la superficie utile che il piano regolatore le ha assegnato. Quindi la proposta è di correggere il dato riportato all'articolo 23. Il punto 2 è riferito all'articolo 32 e sostanzialmente l'osservazione chiede di specificare che la rete delle piste ciclabili che è riportata sulle tavole 3 del PRG e che deriva dal PTCP precedente a quello attuale sono da intendere completamente sostituite da quelle individuate nell'elaborato nuovo che è stato introdotto con l'adozione che si chiama tavole degli itinerari ciclabili. La controdeduzione propone di accogliere la proposta di modificare l'articolo 32 dell'NTA specificando appunto quanto sopra detto e la modifica la vedete riportata nel testo che vedete in rosso, perché è il testo che è stato introdotto con l'adozione, quello evidenziato in giallo è la parte che viene introdotta per precisare appunto che quelle piste ciclabili riportate dal previgente PTCP sono da intendersi sostituite da quelle individuate nella tavola nuova introdotta nel piano regolatore. L'altra osservazione, la terza osservazione dell'osservazione di ufficio, propone una modifica che riguarda l'itinerario che collega il centro abitato di Rovereto è l'itinerario che è posto a nord del centro abitato e sostanzialmente chiede di riportare l'itinerario ciclabile oltre che sul lato destro anche nella parte sinistra in modo che al momento della realizzazione, considerato che in quel tratto è possibile che ci sia la necessità di scegliere o una parte o l'altra dove realizzare il tracciato, chiede di identificarli sulla tavola 3.10 del PRG su entrambi i lati. E ovviamente questo è assolutamente accoglibile, considerato che solo il progetto esecutivo del percorso potrà valutare anche le effettive condizioni sul posto e anche l'assetto proprietario. Quindi tutte e tre le osservazioni sono state ritenute accoglibili e quindi si propone di accogliere integralmente l'osservazione presentata dall'ufficio tecnico. Altre osservazioni, altri pareri, scusate, sono stati poi considerati nelle controdeduzioni perché a seguito dell'adozione sono pervenuti pareri di ARPAE, dell'USL, del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e infine della provincia di Modena, che è quella che poi si esprime in generale sulla variante, tenendo conto anche degli altri pareri degli enti e quindi dei tre che ho citato prima della provincia. Allora, per quanto riguarda ARPAE come sempre presenta un parere articolato, per cui vediamo ogni singolo punto che è stato espresso nel parere. Il primo dei quali riguarda l'area G2 di Novi, quella che è stata identificata per attrezzature sportive ricreative con la variante che abbiamo introdotto a novembre, quell'area cioè destinata alla realizzazione del palazzetto dello sport e dei campi sportivi. Sostanzialmente ARPAE chiede che prescrive che il progetto sia corredato da una compiuta valutazione di impatto acustico per valutare la rumorosità ambientale prodotta dagli impianti tecnologici e dalle attività ludico-sportive nei confronti degli insediamenti residenziali della zona C2 posta a fianco dell'area sportiva. La controdeduzione al parere prevede che venga confermato il fatto che l'intervento è soggetto a permesso di costruire, così come segnalato nel parere di ARPAE. E per accogliere il parere di ARPAE si propone di modificare l'articolo 34 delle norme di attuazione del PRG, riportando appunto il fatto che il progetto edilizio dovrà essere corredato da una compiuta valutazione di impatto acustico per le ragioni che ARPAE ha riportato nel suo parere, quindi per valutare la rumorosità ambientale. La seconda parte del parere evidenzia la necessità che gli strumenti di pianificazione siano quanto prima integrati con gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale. È una richiesta legittima, ma considerato che questa è una variante minimale e che è in corso la revisione generale della pianificazione urbanistica, perché in applicazione della legge 24 è in corso la redazione del PUG, ovviamente la classificazione acustica verrà integralmente revisionata in quell'occasione, che è un'occasione abbastanza vicina. Ancora ARPAE, con riferimento al sistema di smaltimento dei reflui, ricorda che per ogni intervento di trasformazione che abbia una capacità edificatoria deve essere assicurato l'obiettivo dell'invarianza idraulica, oggi elemento molto importante considerato i fattori di rischio idraulico che subiamo un po' in tutto il territorio della nostra pianura. Precisa anche che si dovrà prevedere vengano realizzati sistemi separati per la raccolta e l'allontanamento delle acque bianche e dei reflui fognari. Questo richiamo, che è stato fatto relativamente alla previsione che ha riguardato il comparto C2 residenziale, è di fatto è un parere che è stato espresso senza considerare il contenuto intero della norma che riguarda le aree residenziali C2. Perché nella variante era riportata solo un estratto delle norme che riguardava nello specifico la parte che veniva modificata e quindi abbiamo ricordato nella controdeduzione che di fatto le norme di attuazione al PRG nella parte che precede la tabella che è stata oggetto di modifica riporta già una norma che prevede l'invarianza idraulica e che prescrive la realizzazione di idonei manufatti di laminazione delle piene. Per cui si ritiene che l'osservazione riportata nel parere di ARPAE trovi già risposta nell'elaborato delle NTA vigenti, perché questo è assolutamente già previsto. Per quanto riguarda l'USL è stato espresso un parere favorevole, proprio estremamente sintetico, e ovviamente la controdeduzione non può che prendere atto del parere favorevole. Lo stesso vale per quanto riguarda il consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, che anche in questo caso sinteticamente ha espresso un parere positivo e si prende quindi atto nella controdeduzione del parere positivo. Infine, per quanto riguarda la provincia di Modena, nel merito non solleva osservazioni. Fa una raccomandazione a proposito della variante che riguarda il corridoio infrastrutturale che è stato previsto con l'adozione di novembre raccomanda di predisporre in fase di progettazione della infrastruttura lo studio di incidenza relativamente all'area ZPS Valle delle Bruciate e Tresinaro, raccomandazione che peraltro è già riportata come intanto è un obbligo di legge, ma oltretutto è anche riportata nella nostra variante così come è stata adottata. Poi molto importante Visto che in sede di adozione abbiamo abbiamo richiesto che venisse verificata la necessità o meno di andare a valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, e abbiamo fatto sostanzialmente una prevalsat, la provincia si è espressa appunto dicendo che la variante non deve andare a valsat e che quindi è sufficiente la valutazione che è stata fatta in sede di adozione, e quindi la controdeduzione prende atto e riporta appunto questa indicazione negli elaborati che riguardano appunto il rapporto ambientale. Quindi gli elaborati che questa sera sono posti in approvazione per la variante numero 10 sono le schede di variante alla zonizzazione del territorio, che è stata modificata in accoglimento dell'osservazione dell'ufficio tecnico, la tavola degli itinerari ciclabili, che non è stata modificata tra l'adozione e l'approvazione, ma è stato riportato solo la scritta approvazione nel cartiglio, la relazione anche in questo caso, che non è stata modificata ed è stata modificata solo nel cartiglio per riportare la scritta approvazione. Le norme tecniche di attuazione sono state modificate in accoglimento dell'osservazione dell'ufficio tecnico e del parere ARPAE, e è stata prodotta la versione integrale, perché in fase di adozione avevamo riportato solo un estratto, ma ovviamente in fase di approvazione è stato aggiornato riportando le modifiche direttamente nel testo intero delle norme tecniche di attuazione. E infine, nel rapporto ambientale di Vasvalsat e nella sintesi non tecnica è stato riportato il fatto appunto che con atto numero 40 del 9/3/2021 la provincia di Modena si è espressa ritenendo che la variante possa essere esclusa dalla successiva fase di Vasvalsat. E con questo diciamo che la mia illustrazione è terminata, ma sono ovviamente a disposizione per qualsiasi domanda.
Grazie.
Grazie architetto. Prego Piretti.
Volevo intervenire esclusivamente per fare alcune precisazioni. Mi sentite? Intanto buonasera a tutti, scusatemi. Volevo intervenire esclusivamente per fare alcune precisazioni che ho fatto anche in commissione giovedì scorso. Due precisazioni che una viene trovata, la trovate anche in delibera di consiglio, che fa riferimento a una osservazione definita propositiva che è pervenuta fuori dai termini, e sia fuori dai termini del deposito, o meglio fuori dai termini delle osservazioni, finiva l'8 febbraio, questa osservazione è pervenuta il 15 di marzo, ma soprattutto è pervenuta anche fuori dalla conclusione dell'istruttoria della provincia. Il decreto della provincia è sempre l'atto che conclude la fase istruttoria della variante, perché si esprime valutando tutte le osservazioni pervenute e tutti i pareri pervenuti. E oltre a questo, l'osservazione propone delle cose, propone delle soluzioni che nulla hanno a che fare con gli oggetti di variante. In particolare fa riferimento a una ciclabile di previsione che è lungo la provinciale Mantova, ed è un oggetto che non è stato in alcun modo toccato dalla variante, ma è stato semplicemente trasposta una previsione già vigente sulla tavola degli itinerari ciclabili. Quindi Questa osservazione non è nemmeno pertinente alla variante specifica. Pertanto, per queste motivazioni, non verrà valutata in questa sede. La seconda precisazione che volevo fare è riferita al corridoio infrastrutturale che abbiamo individuato per la confluenza di Via Bosco sulla SP413. Un aggiornamento era legato al fatto che abbiamo appreso da pochi giorni che la provincia di Reggio Emilia ha affidato l'incarico dello studio tecnico di fattibilità a un gruppo di professionisti che hanno iniziato a confrontarsi con i territori di appunto Rolo per il 90% interessato dall'infrastruttura e di Novi. Oltre al fatto di avere iniziato a prendere contatti anche con la regione proprio in relazione ai vincoli che sussistono nei territori, nelle aree in cui viene realizzata il potenziamento di questa infrastruttura. In particolare il tratto di Novi è quello più interessato da vincoli e quindi i contatti con la regione sono fondamentali proprio per capire effettivamente qual è la procedura a cui si di approvazione di questa infrastruttura a cui si andrà incontro. Indicativamente dovrebbe essere una valutazione di impatto ambientale, ma appunto si attende un confronto con la regione proprio sulle esatte procedure da mettere in campo per la valutazione di questo progetto, che è proprio nelle sue fasi iniziali di verifica di fattibilità tecnica. E un'ultima precisazione la volevo fare in riferimento a un passaggio che è stato fatto sull'area G2, quella finalizzata alle attrezzature sportive e ricreative, in quanto anche il parere ARPA parla esclusivamente di permesso di costruire. Vorrei solo ricordare che l'articolo delle norme tecniche di attuazione prevede entrambe le possibilità, cioè sia che sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata. E quindi il permesso di costruire è ovviamente riferito al caso in cui l'opera sia realizzata da parte di un privato. Sono ovviamente a disposizione per ulteriori chiarimenti, però ecco, ci tenevo a comunicare queste precisazioni, visto che l'ho fatto anche in commissione consigliare e non eravate ovviamente tutti presenti.
Grazie all'architetto Mara Pivetti. Se qualcuno deve chiedere chiarimenti, gli architetti sono qui. Anche se credo che in commissione sia già stato parlato. Do la parola a Giorgia Grossi.
Chiedo solo una cortesia, proprio perché l'ha accennato adesso l'architetto Pivetti, visto che l'altra volta, trattandosi di variante, era stata convocata la commissione, se non ricordo, allargata con la possibilità a tutti i consiglieri di essere uditori, visto che in questa occasione si trattava delle controdeduzioni legate sul tema, chiedo, non è avvenuta la convocazione per tutti i consiglieri, però se d'ora in poi c'è questo modus operandi, cioè se su una delibera che segue, che ha un procedimento, poi si possa anche allargare la commissione. Poi valutate voi se anche i consiglieri invitati, tutti i consiglieri possono partecipare al dibattito oppure solamente i componenti, però come dire, sarebbe stato forse un iter più uniforme. Ecco, semplicemente lo chiedo per il futuro. Grazie.
Grazie al consigliere Giorgia. Prego, vuole rispondere, architetto?
Allora, premesso che non ho convocato io la commissione, volevo semplicemente rassicurare che in commissione sono state passate le medesime informazioni attuali, in particolare le slide sono le stesse che avete visto stasera e le precisazioni che ho fatto sono le stesse che ho fatto stasera. Sostanzialmente in sede di approvazione non ci sono contenuti nuovi rispetto alla fase di adozione. Tutti i pareri sono favorevoli, ARPA ha fatto le solite prescrizioni di rito, passatemi il termine, perché sono prescrizioni che generalmente fa in tutte le varianti specifiche che vengono presentate, salvo diciamo quella della valutazione di impatto acustico per l'impianto sportivo, ma anche questo è un obbligo di legge, cioè che il progetto venga redatto dalla pubblica amministrazione o venga redatto da un privato, è un obbligo di legge fare la valutazione di impatto acustico su un impianto del genere, per cui è diciamo una prescrizione di rito anche questa. Per il resto tutti gli altri pareri sono favorevoli, per cui non ci sono contenuti aggiunti particolari, di particolare rilevanza rispetto a quanto era stato adottato. Quindi probabilmente anche questa è stata una considerazione che è stata fatta da parte di chi ha convocato la commissione ritenere così importante questa ampiezza di platea, ecco, ma in ogni caso ringrazio per l'osservazione e sicuramente ne terremo di conto in futuro. Tra l'altro il futuro ci prospetta molteplici incontri legati alla redazione del PUG con una conduzione da parte dell'ufficio di piano dell'Unione Terre d'Argine e quindi ci sarà sicuramente un coinvolgimento molto molto ampio nel prosieguo di quella che sarà la fase della pianificazione urbanistica del territorio.
Grazie. Qualcun altro? Prego, assessore Bacchelli.
Sì, Mara ha già risposto per me. In effetti abbiamo fatto questa valutazione proprio di non convocarla allargata proprio perché non avevamo cose da aggiungere rispetto a quelle iniziali. Le osservazioni d'ufficio sono semplicemente delle correzioni. Convocare una commissione allargata era eccessivo. Certo, fossero arrivate delle osservazioni pertinenti anche di una certa rilevanza e di un certo peso, avremmo sicuramente convocato una commissione allargata. Farlo di default non mi sembra necessario, cioè quando ci sono e ci saranno dei temi importanti che verranno condivisi con tutti i consiglieri, la prassi è quella, altrimenti temi che possono essere discussi con la commissione semplice non hanno necessità di convocare continuamente commissioni allargate, senza contare che comunque partecipare come uditori è sempre possibile a tutti quanti, quindi se qualcun altro dei consiglieri voleva partecipare alla commissione come uditore non c'era assolutamente nessun tipo di problema.
Grazie. Nessuno vuole intervenire? Matteo, prego, Matteo Zanardi.
Sì, volevo solo fare una piccola precisazione, essendo appunto
presidente della seconda commissione, avevamo fatto dei ragionamenti valutando anche se estendere o meno la presenza degli altri consiglieri alla scorsa convocazione che c'era stata, che avrebbe trattato appunto di questi argomenti, ma non essendoci dei pareri contrastanti, comunque diciamo dei temi che andavano contro il prospetto che era poi stato presentato già a novembre, insomma, un conto era la variante, era solamente una prassi tecnica questa, quindi insomma avevamo optato per appunto restringere la commissione solo ai componenti effettivi. Raccolgo e faccio anche mie le parole dell'assessore, nel senso che se qualche componente volesse partecipare comunque come auditore, non è escluso, ecco, quindi basta che si sappia. Sicuramente andando avanti si arriveranno, come diceva anche l'architetto Pivetti, si andranno a toccare anche certi argomenti importanti, quindi come è stato fatto per la presentazione di questa variante a novembre è stata allargata senza alcun problema a tutti i consiglieri che volevano partecipare alla commissione, quindi insomma non è stato un voler restringere senza alcun motivo la commissione, semplicemente perché ci sembrava comunque non essendoci nulla di particolare, ecco, se non solamente dei pareri positivi, abbiamo deciso di proseguire in questa maniera, ecco.
Grazie per le precisazioni. Non voleva essere una critica, era semplicemente un invito proprio per quello che anticipava l'architetto Pivetti, cioè per quello che ci vedrà ad affrontare in futuro. Grazie.
Passiamo. C'è qualcuno che vuole discutere? Oppure allora passiamo alla dichiarazione di voto. Prego Rossi e Marina.
Noi per coerenza anche con il voto del precedente su questa variazione ci asteniamo, ci asterremo come gruppo.
Giorgia Grossi?
Sì, anche noi coerentemente con il voto che avevamo già espresso il 26 di novembre ci asterremo.
Elisa Turci, prego.
Il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Bene, direi che passo la parola al dottor Cappi per il voto.
Allora, su questo atto avremo 4 votazioni, una sulle osservazioni, una sui pareri, una sull'atto nel complesso e una sull'immediata eseguibilità. Allora, la prima votazione sarà relativa all'osservazione protocollo 1712 dell'8221 a firma del responsabile del servizio programmazione e gestione del territorio del Comune di Novi di Modena. La proposta di decisione è accolta. Passiamo alla votazione. Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta. Rossi. Astenuta.
Rossi.
Astenuta.
Bonfrisco. Voti favorevoli 9, noi lista civica, astenuti 2, nuovo gruppo, 3 insieme al centro-sinistra.
Martinelli e Riccardo?
Confermo.
Rossi e Marina?
Confermo.
Rossi e Giorgia?
Confermo.
Viene approvato con i voti di noi lista civica, favorevoli, astenuti, nuovo gruppo e insieme al centro-sinistra. Per
l'immediata eseguibilità alla fine. La seconda votazione riguarda invece sull'accoglimento dei pareri pervenuti sulla base della proposta come descritte, ove prevedere di accogliere tutti i pareri favorevoli pervenuti e di accogliere le prescrizioni di ARPAE e di integrarle nelle norme tecniche di attuazione del PRG con il seguente esito: accolta. Allora, Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta.
Rossi.
Astenuta.
Quindi con voti favorevoli 9, noi lista civica, astenuti 2, nuovo gruppo, 3 insieme al centro-sinistra.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Passiamo adesso alla votazione nell'atto del suo insieme.
Viene approvato.
Sì, viene approvato.
Viene approvato con i voti di noi lista civica e gli astenuti, nuovo gruppo e astenuti insieme al centro-sinistra.
Ok, passiamo all'approvazione dell'atto nel suo insieme. Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta.
Rossi.
Astenuta.
Quindi con voti favorevoli 9, noi lista civica, astenuti 2, nuovo gruppo, 3 insieme al centro-sinistra.
Martinelli.
Confermo.
Rossi.
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Bene, viene approvato con noi, viene approvato col gruppo Noi Lista Civica, favorevole e astenuti, nuovo gruppo e astenuti insieme al centro-sinistra.
Per l'immediata eseguibilità. Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Galiotto non c'è. Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuto. Astenuto.
Quindi con voti favorevoli 9 noi lista civica, astenuti 2 nuovo gruppo e 3 insieme al centro-sinistra.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Viene approvato con la favorevoli noi lista civica, astenuti nuovo gruppo e astenuti insieme al centro-sinistra. Passiamo all'ultima.
Saluti.
Prego.
Volevamo salutare.
Ah, sì,
grazie.
Il consiglio.
Buon proseguimento.
Grazie.
Grazie.
E buona Pasqua.
Grazie.
Buona Pasqua.
Altrettanto, grazie.
Arrivederci.
Grazie, buonanotte.
Arrivederci, buonanotte.
Buonanotte.
Sull'approvazione schema di convenzione tra il commissario delegato per la ricostruzione ed il comune di Novi di Modena, relativo all'intervento di ampliamento ed adeguamento dell'edificio municipale temporaneo EMT, lotto 6 destinato a caserma dei carabinieri. Prego al sindaco Diacci.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve visto che anche questo atto era stato presentato in commissione. Sostanzialmente dal 2016 è iniziato un percorso tra il commissario alla ricostruzione e il comando della regione e anche diciamo il ministero per quanto riguarda l'arma dei carabinieri e il comune di Novi per valutare la possibilità di ampliare la sede provvisoria attualmente appunto nell'edificio attuale della caserma dei carabinieri per poter aggiungere gli alloggi per il personale e arrivare comunque a definire come sede definitiva la struttura appunto attualmente occupata dal comando dei carabinieri di Novi. Quindi nell'ambito di questi passaggi è stato riconosciuto dal commissario un ulteriore contributo portando da 1 milione a 1.400.000 euro, 1.400.000 il contributo appunto per la realizzazione di questa nuova struttura in appoggio alla struttura esistente. La nuova struttura conterrà gli alloggi appunto e viene previsto anche un adeguamento della struttura esistente in base a quelle che sono state le richieste concordate tra i vari enti che fanno parte appunto di questo accordo. E, quindi sostanzialmente gli impegni per la struttura commissariale sono di fornire la progettazione sia preliminare che definitiva esecutiva al Comune di Novi, che dal suo canto si impegna a realizzare poi tutta la fase di gara e ad assegnare i lavori e seguire la procedura di cantiere, quindi la realizzazione effettiva dell'opera sul territorio. Grazie.
Grazie. Qualche chiarimento? Non vedo nessuno. Nella discussione qualcuno vuole ribadire? Bene, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego Marina.
È un percorso importante che parte da a seguito del sisma, come diceva il sindaco, dal 2016 noi ci siamo spesi molto su questo e quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Qualcun altro? Prego Elisa Turci.
Il nostro voto sarà favorevole, grazie.
Giorgio Grossi.
Anche il nostro voto sarà favorevole vista l'importanza non solo dell'opera ma anche del ruolo che questa ha per tutto il territorio. Grazie.
Grazie. Passo la parola allora al Cappi che per la votazione.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
All'unanimità.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Grossi?
Confermo.
Bene, approvato l'unanimità. Immediata eseguibilità.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
La Lorella che me lo toglie. Rossi.
Favorevole.
Problema di linea. All'unanimità.
Martinelli.
Confermo.
Rossi.
Confermo.
Grossi.
Confermo.
Bene, viene approvato l'unanimità.